Ciao a tutti, grazie di essere qui. Per chi non c'era, soprattutto, faccio una breve introduzione all'argomento. L'MTC, la medicina tradizionale cinese, in associazione con le stagioni. È un po' ripasso perché c'era l'altra volta. Allora, il concetto su cui ci basiamo è quello del taoismo. Ci vedete tutti? Questa roba che ho fatto l'altra volta. Allora, questo qui è un simbolo che abbiamo visto tutti, penso. Quindi abbiamo un cerchio e abbiamo queste due forme qui, una nera e una bianca, con all'interno un pallino bianco e un pallino nero. Cosa significa? Il cerchio all'esterno rappresenta il concetto di tempo secondo la filosofia orientale. Il tempo non è lineare come lo vediamo noi occidentali, ma è un ciclo, gira e tutto torna. Yin e Yang rappresentano le due forze uguali e contrarie, contrapposte, che formano la realtà che ci circonda. Una forza è centrifuga, una forza è centripeta. L'equilibrio fra queste due forze regge l'universo praticamente. Una premessa: noi veniamo dalla scuola macrobiotica, per noi Yang è centripeto e Yin è centrifugo. Se andate a vedere troverete dei testi dove è scritto l'esatto contrario, non importa, basta che abbiamo il concetto. Una forza va dalla Terra all'universo, una forza dall'universo verso il pianeta Terra. Dove inizia una, dove c'è la massima espansione di una, inizia l'altra, e viceversa, dove c'è la massima espansione di quell'altra, inizia il suo opposto. Ognuna all'interno ha le caratteristiche dell'altra forza. Quindi nello Yang c'è lo Yin, nello Yin c'è lo Yang. Ok. Attraverso l'osservazione dei fenomeni naturali, tutto questo ciclo qui è stato, nasce la teoria delle cinque trasformazioni. Allora, le cinque fasi, le cinque trasformazioni, i cinque elementi, però meglio dire cinque trasformazioni, che ci dà un'idea più dinamica di come passano da uno all'altro, di come questa cosa sia veramente circolare. Le cinque trasformazioni corrispondono a cinque stagioni, cioè scusate, i cinque elementi corrispondono a cinque stagioni, che dopo vedremo, insomma. Ogni elemento ha in sé un organo e un viscere, una coppia yin e yang. Quindi abbiamo l'elemento fuoco associato all'estate, organo cuore, viscere, intestino tenue. Poi il fuoco è un elemento particolare perché ha altri due meridiani associati. L'elemento terra, milza, pancreas e stomaco. L'elemento metallo, polmone, intestino crasso. L'elemento acqua associato all'inverno in cui siamo adesso. L'elemento legno associato alla primavera, fegato e vescicola biliare. Io uso la parola albero perché è un concetto che rappresenta meglio la tipologia di questa energia, che è un'energia yin che cresce verso l'alto. Legno molto spesso ci porta un'immagine mentale di un ceppo, non è così, è più un filo d'erba, è più una cosa che si sviluppa ed è viva. Questi elementi sono associati tramite dei cicli, quindi c'è un ciclo di nutrimento, quindi il fuoco che nutre la terra che nutre il metallo che nutre l'acqua, l'acqua che nutre l'albero e l'albero che a sua volta nutre il fuoco. Poi c'è, ogni elemento è associato sempre a tutti gli altri, quindi il fuoco è anche associato al metallo, c'è il ciclo di controllo, questo qui, il metallo è associato al legno, pensiamo alle scure che taglia l'albero. Il legno controlla la terra in questo ciclo, quindi le radici degli alberi che controllano, che tengono la terra che controlla l'acqua, il letto del fiume, l'acqua che controlla il fuoco, spegnendolo. Ci sono anche i cicli inversi, il ciclo di nutrimento diventa il ciclo di esaurimento, e il ciclo di controllo può diventare il ciclo di ribellione. Sono due fasi di squilibrio, ma esistono. per esempio nella vita dell'uomo il ciclo della ribellione lo vediamo nell'adolescenza, quando tutto è squilibrato. Poi sto correndo per fare un ripasso veloce. Organi e viscere sono associati ai meridiani. I meridiani sono delle linee energetiche che scorrono lungo tutto il nostro corpo. No, non sono tangibili, sono proprio linee energetiche. Meridiano Yang associato all'organo Yang, meridiano Yang associato all'organo Yin, sempre per il principio del dualismo a cui accennavamo prima. Dicevamo, sono accoppiati i meridiani. Qualcuno mi aveva chiesto in base a cosa sono accoppiati, l'altra volta sono accoppiati per funzioni vitali di base. Qui le ho scritte, l'elemento fuoco, cuore, intestino tenue, conversione e integrazione, fuoco che, scusate, cuore che converte gli stimoli interni e lo porta al, verso dentro. Secondo i cinesi il cuore è la sede dello Shen, della nostra coscienza. Intestino tenue, integrazione, intesa anche come assorbimento, non solo dei cibi, in particolare lavorando con il cuore, l'intestino tenue assorbe tutti gli shock della vita. Mastro del cuore, questi due meridiani non sono associati a organi e viscere, sono più eterei, diciamo. Mastro del cuore sì, lo possiamo associare al pericardio, alla pellicola che sta attorno al cuore, funzione di protezione. Triplice focolare, funzione di circolazione, circolazione intesa anche come adattamento. Quindi è un meridiano che lavora molto, l'energia che lavora molto, adattamento, tutti gli stimoli che ci offre la vita. Milza pancreas e stomaco, abbiamo ingestione e digestione, ingestione come stomaco intesa anche come soprattutto soddisfazione dei desideri, quello che voglio buttare dentro la mia vita. Digestione, milza pancreas, intesa come assimilazione, quindi quello che mi va bene e quello che non mi va bene anche a livello mentale. Polmone, intestino grasso, scambio e eliminazione. Respiro, quel che fuori entra, quel che è dentro esce, e eliminazione tramite l'intestino grasso. Non si parla solo di aria e di cibo, ma si parla anche di amicizie, affetti, tutto quello che può essere nella vita. Acqua, elemento in cui siamo adesso, associato all'inverno, purificazione e vitalità. Vitalità per quanto riguarda i reni, purificazione per quanto riguarda la vescica urinaria. Tramite l'eliminazione dell'urina riusciamo a buttare fuori sostanze che non ci servono. La prossima stagione è la primavera, fegato, vescica biliare, vescicola biliare, la cistifellea, deposito e distribuzione. Fegato fa magazzino di elementi, di sali minerali, la cistifellea va a distribuirle con, per esempio, secernendo la bile, ma distribuzione, io direi più decisione, ok? Sono i due meridiani che danno una direzione alla mia vita. Quindi, dicevo l'altra volta, se penso di fare un quadro è fegato, adesso faccio un quadro è la cistifellea e lavorano in coppia. Non sono assoluti questi qui, ognuno, per tornare al discorso di Yin e Yang, presenta anche le caratteristiche degli altri. Queste qui sono le caratteristiche più evidenti, ok? Quindi il fuoco è il massimo Yang, scusate, il massimo Yin. La terra, abbiamo detto, è un elemento un po' a parte, è considerato Yin perché è associato alla tarda estate, quindi siamo ancora in un momento di calore, però ha anche molto Yang, perché pensate la forma che ha la terra, iniziano a contrarsi le cose. Parlavamo l'altra volta delle zucche con Silvia. Metallo, la stagione appena passata, l'autunno, l'abbiamo vista l'altra volta, quindi è il piccolo Yang. Adesso siamo nel momento di massimo Yang. Elemento acqua, è proprio il momento in cui tutto va in contrazione, è il momento di oziare.
Posso chiedere
una cosa? Sì.
Che non c'era l'altra volta?
Sì, sì.
Tanto per come mai la tarda estate è considerata proprio un periodo a parte, perché penso la tarda primavera, il tardo...
Loro vedono cinque stagioni, con la teoria dei cinque elementi, loro considerano che le stagioni siano cinque. Mm-hmm. Questo qui è un momento di transizione, è proprio la fine estate, fine agosto, settembre, e presenta le caratteristiche di entrambi, sia Yin che Yang, ma non c'è una prevalenza, quindi è un elemento veramente a parte. Quando si fa, c'è un'altra valutazione che adesso diventa un discorso anche lungo, dove la terra viene messa proprio al centro,
sì,
e gli altri quattro elementi sono ai lati.
Che comunque c'è, cioè, l'elemento terra è quasi l'autunno per noi,
sì,
è fine estate, autunno, è qua che noi non siamo abituati a dividere l'inverno, perché qua hai già l'inverno, comunque il freddo, diciamo. E qua è il freddo che va verso l'apertura, nel senso che è da quando comunque si allungano le giornate.
Qui è proprio gennaio.
Quindi diciamo, è come se qua il seme è a riposo, qua il seme comincia a dire, beh, aspetta, come dire, sta arrivando la primavera, comincia a prepararmi per uscire. Quindi in realtà questo elemento qua non è proprio, come dire, addormentato, è quasi più questa la notte profonda, dove qua cominci... Dicono che sia un periodo di preparazione, questo qua, che è importante perché, come dire, se tu anche tipo lavori sui reni e tutto quanto, arrivi alla primavera che sei già più forte.
Sì.
Dopo parleremo dei reni, soprattutto come rafforzarli. Cioè, è interessante, dopo ci sono tante filosofie, però a me piace la differenza di questi due freddi qua, che sono comunque due cose diverse. È come se uno ci fosse il gelo e l'altro c'è, cioè, scongelamento del ghiaccio. Comincia a vedere la neve a sciogliersi, ancora inverno, perché
nei
anche
testi,
febbraio.
Nei testi trovate ancora... anche impeto, assieme a purificazione e vitalità. Impeto proprio come inteso come forza vitale, quindi sì, non è... È il momento di oziare, ma non stiamo dormendo, ci stiamo preparando.
Ci stiamo preparando, infatti, più quello.
Ok, ho corso, ho detto un sacco di cose. Qualcuno ha qualche domanda? Passiamo un po' di pratica? Ok, allora, sempre faccio un'altra introduzione sui 12 meridiani. Stiamo parlando dei meridiani classici, ci sono 8 meridiani principali, poi ci sono i 12 meridiani classici che sono quelli che vengono, sono quelli che vengono più lavorati, insomma gli altri sono tutti presso gli interni. 6 sulle braccia e 6 sulle gambe secondo la visione cinese, quella basilare. Dopo, quando si va avanti, diventano in tutto il corpo, quindi 12 sulla testa, 12 sul collo, 12 in qualsiasi parte del collo, ci sono i 12 meridiani. Adesso stiamo parlando di una cosa abbastanza, non dico blanda, ma quella che è stata la base per tutte le altre discipline dopo. Quindi 3 meridiani yang sulle braccia, 3 meridiani yin sulle gambe, scusate, 3 meridiani yang e 3 yin sulle braccia, 3 meridiani yang e 3 yin sulle gambe. Passerei alla pratica, ok? Allora, poi li descrivo finché li lavoriamo. Cominciamo intanto a pietarci un po' la testa, partendo dalla zona centrale delle sopracciglia, e disegniamo due linee parallele che vanno giù verso il collo. Siamo sul meridiano di vescica urinaria, per cui siamo proprio sull'elemento acqua, elemento che ha bisogno di essere stimolato adesso. Si parte piano e poi si aumenta un po'. Senza farci male, la cosa deve essere comunque piacevole. Poi allarghiamo e andiamo nella zona laterale all'orecchio, scendiamo sull'occipite e disegniamo una specie di mezzaluna. Un ramo passa molto vicino all'orecchio, l'altro passa un po' più largo. Qui stiamo stimolando principalmente la cistifellea, la vescicola biliare, quindi elemento albero. Massaggiamo un po' il viso, massaggiamo un po' la fronte con dei cerchi. facciamo degli stiramenti dal centro verso l'esterno. Mano a mano che mi vengono in mente cose io le dico. Zona di occhi, siamo principalmente sull'energia albero, quindi fegato e cistifelle. Passiamo sotto, sopra gli zigomi, con dei cerchi, poi scendiamo sotto gli zigomi e massaggiamo tutta la zona delle guance. Quindi qui tutto quello che può riguardare la digestione, quindi principalmente stomaco e milza pancreas, però a riflesso anche gli intestini. Poi dal centro del naso, dalla parte alta, scendiamo giù. Fino alla punta del naso, collegata con il cuore. Facciamo degli stiramenti prima sopra le labbra, poi sotto, massaggiamo tutta la mandibola partendo dal centro con il pollice sotto, energia di stomaco, quindi la soddisfazione dei nostri desideri. Arriviamo all'angolo della mandibola, andiamo a massaggiare bene le orecchie sono collegate con i reni, hanno la stessa forma dei nostri reni, quindi elemento acqua. Stiamo stimolando la nostra vitalità. In questi giorni, quando sentiamo freddo, è molto utile fare questo massaggio qui alle orecchie. O ci massaggiamo il fondo schiena dove ci sono i reni, sfregolando, oppure possiamo fare questo massaggio qui alle orecchie e dovremmo avere un'azione di riflesso che porta calore. Facciamo un po' di rotazioni con il collo e partendo con il mento in zona esterno a polmoni vuoti, quando compio mezzo giro arrivo con la nuca in mezzo alle scapole, polmoni completamente pieni, quindi con calma. E svuoto. Facciamo tre giri da una parte, tre dall'altra, aumentando un pochino ad ogni giro la rotazione. Andiamo a sciogliere un po' le spalle con delle rotazioni, si parte sempre con calma e poi si va a aumentare un po'. Cambiamo il senso della rotazione. Torniamo ancora nel senso di prima e concludiamo con l'apertura delle spalle. Sciogliamo un po' i polsi con un movimento a 8. Per sciogliere un po' anche i gomiti, con i pollici verso il basso incrociamo le mani e senza forzare troppo facciamo questo movimento, lo facciamo 3 volte, ogni volta aumentando un po' di più. Se non riusciamo, non spacchiamoci i polsi. Il doin è una cosa molto morbida, era una ginnastica da fare tutti i giorni. Alla mattina quando mi sveglio faccio i miei 10 minuti di Doin, quindi è una cosa molto morbida, ognuno secondo le proprie capacità. Cambiamo l'incrocio, sempre con i pollici verso il basso. E... ok, andiamo a massaggiare le braccia, faccio la descrizione dei meridiani. Allora, i tre meridiani Yin, sì, dico prima una cosa, l'energia Yin abbiamo detto che è quella che va verso l'alto, non confondiamoci se vediamo, adesso io descrivo dei meridiani che stanno andando verso il basso, ok? La cosa cambia se mi metto così, qual è il pensiero che devo fare? Dalla terra attraverso i miei piedi esce e va verso l'aria, dall'universo attraverso il mio corpo va verso la terra, quindi yin e yang, quindi non importa se ho il braccio così, è yin perché sta uscendo, ok? Quindi tre meridiani yin, polmone più o meno da questo posto, da questo punto qui che trovate, c'è proprio un buco dove il pollice si infila, parte alta del braccio sopra il muscolo, quinto pollice. Per questo discorso che vi dicevo prima, dove c'è la massima espansione di un'energia comincia l'altra energia, quindi secondo la medicina cinese dove finisce un meridiano comincia l'altro meridiano. Allora, polmoni finisce sul pollice, giro il braccio, intestino grasso, quindi yin e yang, è il primo collegamento, quello che è. L'altra volta polmoni e intestino grasso, poi la parte mediana del braccio, direzione proprio al centro, direzione medio, mastro del cuore, dove finisce il meridiano comincia l'altro, triplice focolare, meridiano yang. Il terzo, cuore, dal centro dell'ascella sotto il muscolo, direzione mignolo, ho finito le dita per cui rimango sul mignolo, meridiano yang, intestino tenue. Quindi li andiamo a lavorare, picchiettiamo con calma, con il pugno, quindi polmoni, direzione pollice, parte alta del braccio, intestino grasso, dall'indice all'esterno della spalla, parte alta, mastro del cuore, centro del braccio, medio, anulare, triplice focolare, e salgo. Cuore dal centro dell'ascella sotto il muscolo, direzione mignolo, sempre sul mignolo, risalgo, esterno del braccio, intestino tenue. Aumentiamo un po', polmone, si va al pollice, salute, intestino grasso dall'indice, risalgo, mastro del cuore, triplice focolare, cuore, mignolo, parte interna, intestino tenue, mignolo, parte esterna. Aumentiamo ancora l'intensità, polmone, funzione di scambio, intestino grasso, eliminazione. Mastro del cuore, funzione di protezione, triplice, circolazione e adattamento. Cuore, la sede dello Shen, la mia coscienza, chi sono io, intestino tenue, integrazione, assorbimento. Massaggiamo ancora, polmone, intestino grasso, mastro del cuore, triplice focolare, cuore e intestino tenue. Ci prendiamo una piccola pausa, soprattutto perché non c'era l'altra volta, prima di passare all'altro braccio, proviamo a chiudere gli occhi e sentire che messaggi mi stanno mandando le braccia. quello che è stato massaggiato, che sensazione mi dà, quello che non è stato massaggiato, che sensazione mi dà. Stiamo un attimo in ascolto, rilassati. Ok, dovrei sentire una sensazione di espansione di una cosa che è più viva, è stata risvegliata. Ok, passiamo all'altro braccio, quindi dal polmone, parte interna, pollice, dall'indice, parte esterna, intestino grasso. Si parte sempre piano. Mastro del cuore, linea centrale del braccio, dito medio, triplice, anulare, esterno del braccio. Cuore, interno, direzione mignolo, e dal mignolo, esterno del braccio, intestino tenue. Aumentiamo, polmone, elemento metallo, stagione autunno, scambio e eliminazione con l'intestino grasso. Mastro del cuore, protezione, al medio. Dall'anulare, esterno, triplice focolare, adattamento. Cuore, mignolo e intestino tenue, assorbimento e ingestione. Facciamo ancora un paio di passaggi su ogni meridiano, aumentiamo bene l'intensità, pollice, indice, scendo interno per il medio, salgo esterno dall'anulare, interno del braccio, mignolo, e sempre dal mignolo, esterno del braccio. Facciamo un ultimo giro bello deciso, pollice, indice, medio, anulare, mignolo e mignolo parte esterna. Massaggiamo un po' sotto la zona delle clavicole. Qui stiamo lavorando principalmente l'energia dei polmoni. Ci sono tutti i meridiani che passano di qui, perché partono da Ara, dall'addome, e vanno verso l'alto. Ma principalmente l'energia che stiamo lavorando adesso è quella dei polmoni. Stiamo andando ad aprire i polmoni. Scendiamo un po' e facciamo questo movimento di apertura della cassa toracica, come se dovessimo stirare dal centro verso l'esterno. Andiamo un po' sotto con le dita all'arco costale, senza forzare troppo, cerchiamo proprio di infilare le dita. Al centro vado all'esterno, a ogni passaggio aumento sempre un po' fino a quando la cosa resta piacevole e non è fastidiosa. Facciamo il due in sulle spalle, e la mano sinistra lavora al lato destro e viceversa. Per aiutarmi posso usare la mano per spingere, quindi dalla zona occipitale scendo e vado sopra la spalla. Posso massaggiare il lato del collo, poi con la mano spingo e cerco di arrivare su tutta la zona della scapola. Al centro della scapola troviamo l'energia di intestino tenue, sul bordo della scapola troviamo l'energia di vescicola biliare. Ogni passaggio aumento un po', cambio lato, lato del collo, parte superiore della spalla, aumento l'intensità e poi spingendo con la mano vado a raggiungere tutte le zone che riesco nella scapola. Al centro l'intestino tenue e sul bordo la cistifellea, vescica biliare. Ok, per la schiena con le nocche faccio dei cerchi dall'alto al basso scendendo parallelo alla spina dorsale. Lavoriamo due rami, siamo sul meridiano dell'uscita urinaria. Il primo ramo è più o meno due dita dalla spina dorsale, il secondo ramo è un po' più largo, più o meno a quattro dita dalla spina dorsale. Parto blando e poi aumento l'intensità. Dall'alto verso il basso. Un ramo e l'altro ramo. Quando arrivo nella parte lombare inizio ad allargarmi verso i fianchi, sempre usando le nocche, sono sopra le spine iliache. E poi con il palmo della mano vado proprio sull'osso sacro, comincio piano. Questo qui è particolarmente interessante adesso perché questo qui è proprio tutto elemento acqua. Le ossa per assurdo sono associate all'elemento acqua nella medicina cinese. Aumento. Sempre con le nocche, parto, divido il gluteo in quattro e parto dal quadrante in alto all'esterno. Mi sono spiegato bene?
Sì.
E scendo. Anche qui ci sono tutti i meridiani che passano, ma principalmente stiamo muovendo l'energia di reni. Per questo esercizio qui, questo qui più questo, è buono per questa stagione. Ok, prima di passare al drain sulle gambe facciamo un po' di movimento di articolazione come abbiamo fatto sulle braccia. È come se volessimo dare olio ai cardini delle porte prima di aprire questa porta, quindi per le anche è anche un esercizio di equilibrio, cerchiamo di, si fa su una gamba sola, dobbiamo cercare di allargare bene le dita dei piedi, troviamo il nostro equilibrio, per trovarlo io consiglio di portare l'attenzione su ara, sull'addome, quindi prendiamo un ascensore mentale, abbandoniamo la testa, scendiamo un po' sulle viscere, quando ci sentiamo abbastanza dritti, ginocchio al petto e allarghiamo. Da una parte e dall'altra. Andiamo a togliere i pezzini, se no. Ok, cambiamo gamba. Ginocchio aperto al largo. Ok, andiamo a sciogliere un po' le ginocchia, le gambe sono dritte, i piedi sono sotto le spalle, appoggio le mani, parto con delle rotazioni molto 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 piccole, piano piano allargo il raggio della mia rotazione e piano piano scendo. E arrivo con il sedere che sfiora il pavimento. Cambiamo il senso della rotazione, partiamo con dei cerchi molto piccoli, tutte le articolazioni sono associate all'elemento albero, quindi fegato e cistifellea, in particolar modo al fegato. Pensate quando il modo di dire guarda quello è un pezzo di legno, è proprio così, albero è uno squilibrio nell'energia albero. Ok, mano a mano allargo e scendo con il sedere vicino al pavimento come prima. Facciamo delle rotazioni di caviglia, sempre in equilibrio, portiamo l'attenzione in basso e cominciamo con dei piccoli cerchi. Allargo sempre di più. Cambio il senso della rotazione. Cambio gamba, nuovo equilibrio, cerchi piccoli, solo caviglia, allargo i cerchi, cambio il senso di rotazione, cerchi piccoli. E allargo. Ok, sulle gambe tre meridiani yin e tre meridiani yang. Allora li descrivo un attimo: stomaco e mezza pancreas, elemento terra. Lo stomaco scende. Allora prendiamo la linea laterale. Ok, ne vediamo tre, una leggermente davanti sul bordo del muscolo ed è stomaco, quindi così lo si sente meglio nella parte bassa della gamba, no? Mezza pancreas invece sale all'interno sul bordo dell'osso tibia, ok, piegare la tibia e sale proprio così. Sale all'interno della gamba, poi va verso i genitali. Fegato e cistifellea, abbiamo la cistifellea che è esattamente dove scorre la linea rossa nei pantaloni dei carabinieri, quindi esterno alla gamba, a metà.
Scusami, non ho capito la differenza tra questo e quello il primo che hai fatto.
Allora, partiamo proprio l'esterno della gamba, sì. Laterale. Ok, questa è la cistifellea. Qui c'è l'energia della cistifellea, la vescica biliare, leggermente in avanti sul bordo del muscolo, c'è il muscolo, il sento proprio che si sposta, e c'è lo stomaco. Lo sento molto meglio nella parte bassa della gamba. Quindi, stomaco, diciamo a tre quarti, così. Quindi, stomaco scende, meridiano yang, cistifellea. Scusatemi, mezzo pancreas, meridiano yin, bordo della tibia, all'interno, direzione genitali. Vescicola biliare, cistifellea, a metà, proprio esattamente a metà. Fegato, parte piatta della tibia, quindi proprio sull'osso, e poi si incrocia con mezzo pancreas. Uno, diciamo, è l'unico cosa un po' particolare incrocio. Stomaco e mezza pancreas, cistifellea e fegato. Poi qui c'è mezza, qui c'è fegato, fanno sto giochino qua nella parte sopra. Comunque noi siamo ignoranti, siamo qui a fare doin, non è un corso di shiatsu professionale, quindi andiamo col pugno e semplicemente saliamo. Ci interessa ricordarci yang e yin, ok? Anche sul braccio, la parte ruvida la parte più morbida, yin e yang. Stessa cosa sulla gamba, all'esterno lo yang, all'interno lo yin. L'ultimo elemento, quello che ci mancava, è... no, aspetta, sì, l'acqua, ho detto tutto, sì, stomaco, mezza pancas, sì, l'acqua, vescica urinaria, esattamente al centro della gamba, scende, reni, con le mani all'interno, lo lavoro, sale all'interno della gamba, ok? Poi ci sono altre scuole dove anche lì fa un pochino strano, ma stiamo sul classico. Quindi, stomaco, lavoriamo tutte e due le gambe assieme, scendo, salgo su mezza pancreas, interno della tibia, interno della gamba, scendo su vescicola biliare, esterno della gamba, salgo sulla tibia, fegato, interno della gamba, scendo su vescica urinaria e salgo sui reni passando le mani all'interno, stomaco, soddisfazione dei miei desideri, mezza pancreas, interno della tibia, assimilazione, cistifellea, la decisione, la distribuzione, fegato, tibia, vescica urinaria, reni, aumentiamo, stomaco, pinza pancreas, interno della tibia, vescicola biliare, esterno della gamba, parte liscia della tibia, salgo sul fegato, parte posteriore della gamba, vescica, reni, facciamo un ultimo passaggio bello deciso, bello forte, stomaco, mezza pancreas, fegato, vescica urinaria e reni. Ok, abbiamo portato un po' di calore, cosa che serviva per la stagione. Va bene, facciamo un paio di stiramenti, li faccio vedere e dopodiché passerei alla parte culinaria. Allora, partiamo dal legno, così lasciamo l'acqua per ultimo, che è quello che ci interessa. Allora, stiramento di fegato e vescicola biliare. Sono seduto, lo faccio prima vedere. Allora, questo è quello che a me riesce peggio, perché io ho un vuoto sull'energia di fegato congenita. Comunque è così. Stiro prima la schiena verso l'alto. In espirazione stiro tutta la fascia lata. Allora, parto blando, inspiro, espiro, inspiro. Vado a forzare un po' di più. Inspiro, espiro e vado a forzare al massimo. Facciamo tre respiri per arrivare al punto massimo e manteniamo per tre respiri. Quello che è importante è andare a tirare la fascia lata, quindi il palmo della mano che guarda verso il soffitto, la testa possibilmente che si gira, e proprio devo sentire che mi tira tutto l'esterno, proprio la fascia lata. Ok, allora, prima allungo bene la schiena, inspiro, espiro, scendo, poco. Inspiro, espiro, scendo. Mm. inspiro, inspiro, scendo, mantengo 3 cicli. Svuoto i polmoni, inspirando risalgo e rilasso. Dall'altra parte, inspiro allungo la schiena, scendo poco su un fianco, inspiro, scendo di più. Terza respirazione, scendo di più e mantengo. Per sciogliere svuoto i polmoni e inspirando risalgo. Stiramento dell'elemento fuoco, questo è molto facile. Piedi uniti, porto i glutei più vicino possibile ai talloni, i gomiti che vanno a spingere nella parte interna della gamba, 3 respiri per scendere il più possibile con la fronte vicino alla punta dei piedi e poi mantengo 3 respiri, quindi inspiro, espiro, scendo poco, inspiro, scendo un po' di più, terza respirazione mi porto al massimo e mantengo. Per sciogliere svuoto i polmoni, inspirando risalgo. Allora, elemento terra, stomaco, pizza, pancreas, stiamo facendo di prima? Scusate. Questo è impegnativo, vi faccio vedere, c'è un piccolo trucchetto per riuscire ad andare oltre. Allora, mi siedo, piedi all'esterno dei glutei, volleggio un po', io non riesco con l'albero, questo mi riesce molto meglio. Ovviamente dove ho difficoltà a fare gli stiramenti è il tipo di energia su cui devo lavorare di più, mi dice anche qual è la mia situazione. Se ho sempre difficoltà in quello stiramento vuol dire che io sono proprio fatto così, è una cosa congenita. Se invece a volte ho difficoltà qui, a volte ho difficoltà là, si parla del qui e ora. Comunque lo stiramento è così, inspiro, espiro, vado giù. Ovviamente se qualcuno ha problemi di ginocchia tira un po' indietro, insomma. Inspiro, espiro, vado giù, sempre il discorso delle 3 respirazioni. Se arrivato a questo punto sento che ho mal di schiena, posso fare una piccola pausa. Prendo le spine iliache con le mani a tenaglia, massaggio sia davanti nella zona dello psoas e sia dietro zona reni con i pollici e riesco a guadagnare posizione, insomma, riesco a guadagnare stiramento. L'obiettivo è quello di arrivare giù e possibilmente stendere tutte le braccia indietro.
Con la testa appoggiata?
Com'è?
Sì. Tipo pesce?
Chi ce la fa anche con la schiena? E lo invidio molto.
No, anche con la
nuca. Sì, se riuscite anche con le spalle, anche con la schiena. Beh, è tosto, però ognuno deve arrivare dove deve arrivare. Cioè, ripeto che il do-in è una cosa che va fatta in maniera molto morbida, è una ginnastica dolce. Quindi mi serve spazio? Stomaco e ciabatte.
Quel trick la possibilità di avvicinarsi per chi non siede bene a terra, allora in cuscini verificate sotto tra le ginocchia,
esatto.
Come se fosse una sella,
non forziamo, okay, ognuno quello che può fare,
come se fosse una sella, esatto.
E soprattutto se qualcuno ha problemi di ginocchia, magari può anche non farlo, insomma, magari ci saliva poi con calma. Allora, inspiro, tre respirazioni per scendere.
E quando io sento mi fa male qua sopra, cos'è?
Anche a me.
Che abbiamo? Qua sopra.
Sopra lì, laterale, no, beh, la cistifellea, il dito va. Il dito va, quarto dito.
Sì, 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 io sempre.
Quindi, inspiro, espiro tre volte per raggiungere il massimo dello stiramento e poi mantengo per tre respirazioni.
Cioè, se lo faccio ogni giorno.
Quando voglio scendere la posizione, svuoto completamente i polmoni, porto le mani alle caviglie per aiutarmi e, aiutandomi con i gomiti, posso salire in maniera asimmetrica un gomito alla volta facendo dei passetti. Polmoni in intestino grasso. Elemento metallo, polmoni intestino grasso, l'abbiamo visto l'altra volta che era autunno, quindi gambe piedi leggermente divaricati, un po' più larghi delle spalle, mani dietro la schiena, incrocio i pollici, inspiro, all'espirazione scendo e porto le mani verso l'alto, tre respiri per raggiungere il massimo, cerco di portare la testa il più possibile vicino alle ginocchia. Mantengo per tre respirazioni. Quando voglio sciogliere, fletto leggermente le ginocchia, vuoto i polmoni e, inspirando, srotolo piano piano la schiena. Cambio l'incrocio dei pollici, inspiro, scendo poco, inspiro, espiro, forzo un po' di più. Inspiro, espiro, vado al massimo che riesco. Mantengo tre cicli. Per sciogliere svuoto completamente i polmoni, fletto le ginocchia un po' e srotolo. Elemento acqua collegato alla stagione inverno, mi siedo, cerco di fare dei passi all'indietro con i glutei in maniera da portare la schiena un po' in avanti, inspiro, allungo la schiena verso l'alto, espiro, vado verso le punte dei piedi, inspiro, espiro, forzo un po' di più, terza respirazione, mi porto al massimo, mantengo per 3 cicli. Quando voglio sciogliere, svuoto i polmoni e inspirando ritorno in su, espiro e mi rilasso. Ok, l'altra volta avevamo visto qualche punto che è interessante, che può tornare utile. Vi faccio un accenno. Allora, sulle mani avevamo nella forcella tra indice e pollice, intestino grasso 4, detto il grande evacuatore. Questo non serve solo per andare in bagno, ma serve per eliminare tutto: mal di testa, disturbi in generale, mal di denti, è molto potente. Poi, mastro del cuore in linea con il medio, esattamente al centro del palmo, numero 8, il mastro del cuore 8, chiamato il palazzo dell'ansia. Indoviniamo a cosa serve. Questo va bene se hai tachicardia, se ti devi calmare, se senti che hai bisogno di chiamare un po' di calma, è il punto perfetto.
Ma è un punto o è una linea?
Il meridiano è una linea.
Sì.
Nei meridiani ci sono gli zubo, che sono dei punti.
Quindi è al centro.
È al centro del palmo. Sì.
Lo massaggi o
lo premi? Lo premi. La pressione è... ci sarebbe un piccolo momento di contatto, poi premo un po' di più, quando sento che il dito entra, sento che sono dentro un buco, allora vado e premo. Arrivo a sentire una sensazione che noi chiamiamo il male che fa bene, è un dolore che però sento, Poi sempre sul mastro del cuore, a 3 dita dalla linea del polso, punto ottimo per la nausea. Sì, quelli per i bambini. Funziona, usiamo le cose che funzionano. Altro punto interessante, cuore 9, dito mignolo, lato esterno dell'unghia. Se qualcuno vi sviene sotto gli occhi, gli prendete un dito, gli date un bel morso all'unghia del mignolo e dovrebbe...
È uguale per le due mani?
Sì. Allora, solo polmoni e reni hanno destra e sinistro, perché sono due organi simmetrici, quindi lato sinistro polmone sinistro, lato destro polmone destro, e per i reni stesso discorso. Dove c'è un solo organo, cuore, è uguale, sì. Poi in verità non è proprio così, nel senso che lo stomaco governa un po' più la parte sinistra, il fegato governa un po' più la parte destra. Ci sono tante di quelle cose da dire. Che noi stiamo facendo una cosa più semplice possibile, quindi non sappiamo niente, non abbiamo studiato niente, sappiamo che questo punto fa bene. Dimmi.
Cioè, se io ho la pressione bassa sento che sto per svenire, va bene?
Cuore 9.
Più morbido?
Sì.
Alza la pressione?
Sì, dà uno stimolo al cuore.
Ma quindi, tipo, per uno che ha la pressione sempre bassa d'estate...
Massaggiati molto il mignolo.
2 volte al giorno?
Sì. E anche con l'unghia, con le due unghie, ti puoi pizzicare tutto il lato esterno del mignolo. Soprattutto in questa zona qua del tenero, senti che è molto piacevole. Quando hai la pressione, io ho la pressione bassa di mio, lo uso molto questa cosa qua. Non sono mai svenuto, però di mio ho la pressione bassa. Quindi unghia del mignolo, tutta la zona esterna del mignolo. Poi qualche punto interessante abbiamo, questo lo lasciamo per l'ultimo che ci riguarda. Minza 6 ha tre dita, allora o quattro dita dal centro del malleolo o tre dita dalla fine sul bordo della tibia, se ricordiamo. Poi questo qui in verità varia molto da persona a persona, quindi però più o meno tre dita. Sì, è un punto che fa molto male. E anche queste qui, allora, intestino crasso lo chiamano il grande eliminatore, queste qui lo chiamano il grande evacuatore, aiuta a buttare fuori. Non si fa in caso di gravidanza perché se c'è rischio aborto può accelerare la cosa, è uno dei pochissime controindicazioni dello shiatsu, ma non è che se le cose vanno bene premi lì e c'è l'aborto. Se c'è il rischio lo possiamo provocare, quindi in caso di gravidanza meglio non toccare. Punto interessante, però anche questo qui, se in caso di ciclo, questo qui soprattutto per le donne è molto potente, in caso di ciclo bloccato va a stimolare. Poi abbiamo interessante, abbiamo stomaco 36, vi ricordate stomaco su la parte esterno ma leggermente davanti sul bordo del muscolo, anche qui a tre dita dall'osso che sentiamo qui. Come si chiama questo ossetto, Albi? Testa della tibia. Ha un nome. Dalla testa della tibia.
Tre dita in giù.
Scusa. Tre dita in giù, sì. Stomaco 36. Questo qui nei libri trovate scritto fa bene per tutto. Trovate proprio questa frase qua. È vero, è vero. Questo qui fa bene per tutto. Ovviamente mal di stomaco e tutto quello che è associato alla digestione, però anche l'asma, per dire.
Di fianco?
Sì, sì.
Tra il muscolo e l'osso?
Sì, lo trovate meglio se portate, allora, portiamo le dita al centro, dovremmo mettere in risalto il meridiano. C'è proprio un canale, se io scendo, se scivolo con le dita, sento che scorrono su un canale proprio, come un canyon. A tre dita da... È un punto che fa male, ma è sempre il male che fa bene. No, 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 non è detto, non è. No, 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 no. Stomaco 36, questo fa bene per tutto. Sì, poi è soggettivo, non sono proprio le tre dita, sono indicative, ma un po' si spostano anche il sugo, insomma, siamo anatomicamente diversi. Altro punto.
Il lato della cresta tibiale anteriore.
La cresta tibiale. La testa della tibia.
Sì, sì, no.
Poi l'N1, questo è interessante visto la stagione. Allora, pianta del piede, piego le dita verso l'interno e piego anche il bordo del piede in questa maniera qua, come se dovessi cercare di fare una scodella con la pianta del piede, proprio le piego in questa maniera qua. Il punto che si crea, il punto più basso, è N1, non è al centro del piede, cioè è al centro, è mediale diciamo, però si sposta verso i cuscinetti, no, è più verso le dita, più qua così.
Fa male,
sì, ma anche questo è un male che fa bene. Allora, questo qui è proprio collegato alla vitalità.
È lo stesso punto della impressologia?
Scusami?
È lo stesso punto che si fa in impressologia?
Sì, 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 anche in agopuntura. In riflessologia non so se, penso che usino un nome diverso, però il punto è quello. Stai parlando di riflessologia plantare?
Sì.
Non lo so se lo chiamano N1, non credo. Non credo lo chiamino N1, perché loro hanno altri nomi, hanno altre mappe, però il punto è esattamente lo stesso ed è collegato con la vitalità. I cinesi dicono che i reni sono le batterie del corpo, proprio gli danno questo nome qua. Quando mi sento scarico, un bel massaggio con le nocche su tutta la pianta dei piedi e poi vado a stimolare N1. Poi i due reni hanno delle valenze un po' diverse, rene sinistro un po' più collegato alla vitalità, rene destro un po' più collegato all'energia sessuale, però ripeto, noi non sappiamo le cose, lavoriamo da una parte che dall'altra, Ok. Voi... Certo, certo.
Se uno soffre i calcoli, Irene.
Sì. Non è che premi il punto e ti passano i calcoli.
No, ti posso dare io qualche consiglio?
Sì, con i calcoli andrei più sull'alimentazione, sì. Perché...
o dei trattamenti da fare sulla zona proprio di...
Allora, il discorso dei meridiani è come se io ho una pianta e gli do da bere, quindi devo dargli la giusta quantità di acqua. Ok, se per un giorno gli do poca acqua, la pianta vive. Se per un giorno ne do troppa, la pianta vive. Se per un lungo periodo gliene do poca o se per un lungo periodo gliene do troppa, allora lì vado in squilibrio e la pianta mi dà i segni di questo squilibrio qua. E il calcolo, una volta che è arrivato il calcolo, è da mo' che siamo in squilibrio.
Okay.
E se io ho uno squilibrio energetico, non è detto che l'organo stia male, è solo se la cosa è cronica. Ok, io ho sempre un vuoto di fegato a livello energetico. Devo stare attento. Io so che il mio fegato ormai è indebolito anche a livello. Come? Che ho poca energia. Il fegato lavora tanto, ma non riesce a fare il lavoro che vorrebbe fare.
E te ne accorgi
quando? Tutti i sintomi che leggi nei libri li ho. Faccio fatica a fare gli stiramenti laterali, unghie dei piedi spezzate. Il fegato è collegato con le unghie. E oltre che alle articolazioni. Io se non faccio un po' di ginnastica, adesso è un periodo che non vengo a yoga, infatti mi sta guardando malissimo. Ho una bambina piccola, ho detto con la gravidanza prendo una pausa, finché piccola prendo una pausa, sono passati 2 anni. E lo sento, sto tornando il classico pezzo di legno, quindi articolazioni che si muovono un po' più a scatti, e occhi, tendo ad avere gli occhi lucidi spesso. Ci sono dei segnali, sì. Per dire, i reni in questa stagione qua è proprio qua sotto. Quando io vedo le persone con le borse e soprattutto con l'ombra nera, quello è uno squilibrio di reni. Lo squilibrio io lo vedo uguale che sia in eccesso o in difetto, mi presentano lo stesso sintomo. Come dicevo prima, la pianta sta male sia con poca acqua che con troppa acqua. Quando io vedo qui, io so che c'è uno squilibrio di reni. Dopo dire non c'è energia o ce n'è troppa è un altro paio di maniche, lì si va con la palpazione. Soprattutto valutazione di ara, perché la pancia ci sono 19 punti di diagnosi, anzi no, in questa disciplina qua sono 5, poi diventano 19, comunque ci sono dei punti di diagnosi, quello lì mi parla di qui e ora, adesso, in questo momento, mentre sulla schiena stiamo parlando di cose un po' più vecchie, ci sono delle valutazioni da fare anche sulla schiena, però una valutazione visiva non riesco a capire se è... ci vuole tanta esperienza, se no, no. L'ombra nera sui reni ce l'ho sia che stiano lavorando troppo o che stiano lavorando poco. Domande? Non è facile, ho tantissime cose da dire. Riuscire a stringere e fare un discorso semplice ma anche esaustivo per dei profani senza voler offendere nessuno non è per niente difficile. Cioè, è impegnativo.
Già stavolta che hai fatto la seconda con ripasso, io ho già capito.
Sì, 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 sì. Io ti dico, quando andavo a scuola di Shiatsu, le prime lezioni di questa cosa qua, finché l'insegnante parlava, ah sì, insomma, tutto collegato, sì, poi tornavi a casa, cos'è? Sì. Ma io ancora adesso mi prendo i libri, ogni tanto ripasso, con magari i punti dei meridiani, soprattutto le estensioni, che poi... ci sono i principali, poi diventano 12 e poi ci sono tutte le estensioni, cioè, quindi ripasso anch'io, insomma, dopo anni, datevi tempo, no, è impossibile che abbiate assimilato bene tutto questo concetto qua, siete già bravi a seguire. Qualche altra domanda? Se no io lascio, passiamo all'alimentazione.
Ma è l'ultimissima?
Sì.
Non so se è un meridiano, mi parlavano di una linea che va da qui a...
Sì, l'avevo detto l'altra volta, adesso ho stretto un po' di più. Allora, i primi 2 meridiani che si formano, quando lo sperma incontra l'ovulo, lo ying incontra lo yang, c'è un'esplosione di energia fortissima che crea un anello, vasoconcezione e vasogovernatore. Vasoconcezione è il meridiano che è eredito dalla mamma, vasogovernatore è il meridiano che è eredito dal papà. Partono entrambi dal palato, vasoconcezione passa davanti, scusami, vasogovernatore passa davanti e va verso l'alto,
il papà
proprio fa tutta la linea mediana, arriva, entra nel perineo, vaso governatore, stessa cosa dal palato, ma scende avanti, quindi il meridiano che era eredito dalla mamma, e anche questo entra nel perineo. Voi direte, come mai non c'è yin e yang e vanno tutti e due in basso? Perché in verità poi risalgono all'interno e fanno un'altra parte di movimento che è interna, non si vede. Loro fanno praticamente, disegnano un infinito. Bella anche questa cosa qua, anche i due meridiani di mamma e papà creano una catena che disegna l'infinito. Come mai mi hai chiesto questa cosa qua?
Perché la mia ostetrica mi aveva detto di togliermi il piercing alla lingua, sì, e all'ombelico.
Sì. Cosa per allora, il discorso piercing...
Per questa cosa qua.
Sì, il piercing tende a bloccare l'energia. Però è anche vero che se a me piace, nel senso, blocca l'energia, ma se mi piace talmente tanto che io mi sento me stesso quando esco con il piercing, siamo liberi. Anche i tatuaggi dicono che blocchino l'energia, però a me piacciono, me li faccio, non sono pentito.
Niente di grave.
No, niente di grave.
Sei assolta.
Ci sono dei punti dove io non metterei il piercing, uno di questi è la lingua. Poi la zona degli occhi.
Ma perché?
Perché la lingua è direttamente associata con il cuore ed è una parte energetica molto potente, molto reattiva. Quindi, però poi ripeto, se uno si fa il piercing alla lingua e si sente meglio, via libera. Cioè, l'importante è ascoltarsi e avere la consapevolezza. Se ti fai il piercing perché l'ha fatto quell'altro, perché è tutta una paio di maniche. La consapevolezza, ascoltiamoci e decidiamo, siamo liberi.
Curiosivo questa roba, non l'ho mai sentita.
Sì, sì, vaso concezione e vaso governatore. Non si lavorano con la digitopressione, si lavorano con gli stiramenti. Quindi ginnastica, saluti al sole, asana di yoga. Qualche altra domanda? Silvia?
Ok.
Grazie a voi.
Allora, anch'io parlerò soprattutto dei reni, perché... Sì, dobbiamo un attimo proprio focalizzarci sul fatto che i reni sono forse tra gli organi, come dire, più importanti per la nostra vitalità e forza di vivere. Come diceva Boris, sono proprio visti come due batterie, con un livello che pian piano noi esauriamo finché arriviamo alla fine e quindi c'è passaggio all'altra vita, o quello che c'è. Quindi... è importante capire, allora, questi due elementi qua hanno, che sono molto, come dire, legati a delle stagioni contratte, cioè che ci portano a contrarre, sono gli unici elementi che hanno due organi che sono duplici, che da quanto forti si sono divisi, quindi ci sono i reni qua e qua i polmoni, due e due. Infatti prima parlava delle orecchie, e le orecchie sono proprio lo specchio dei nostri reni. Cioè, ma anche la grandezza,
anche la forma, sì.
Sì. Infatti in Oriente dicono che chi ha le orecchie grandi è più fortunato, perché ha i reni grandi, quindi ha molta forza vitale. Loro si basano molto su questo, cioè ti guardano e capiscono come... se uno ha le orecchie piccole, poretto, avrà, cioè proprio a livello costituzionale, come dire, sarà più debole, avrà più problemi. E
nelle orecchie no,
nelle orecchie
perché
non
ci
viene
sono
così.
Talmente tanti punti di agopuntura che gli orecchini non vanno quasi bene.
Sì, anch'io sono della sua filosofia, nel senso che non sconsiglio del tutto, ma infatti ce li ho anch'io, però non riuscirei mai a mettermeli tutti, perché allora dico lì, allora lì magari vado a intaccare magari i flussi energetici, cioè mi sembra di esagerare. Però anch'io ho paura dei blocchi energetici, cioè dopo averli studiati comunque mi fa senso vedere il piercing qua, che sento che c'è, cioè, però appunto è soggettivo. Poi chiaramente, sicuramente c'è una parte, come dire, di convinzione che fa, quindi io so che qua passa questo o quell'altro e dico, beh aspetta, uno non lo sa, sicuramente, come dire, è meno influenzato, e quindi sì, ecco, dipende da ognuno. Tornando alle orecchie, come vi dicevo appunto, se uno ha le orecchie grandi viene visto fortunato in Oriente, come ad esempio altre Ne abbiamo parlato, no, del CID delle 9 stelle l'altra volta, dei numeri costituzionali, cioè ognuno di noi ha tre numeri che sono legati a questi elementi qua, e chi dice che ha il 4 è quello più fortunato perché è quello più adatto a stare in mezzo alle persone. Insomma, ci sono varie, come dire, vari elementi che per gli orientali danno, come dire, valore alle persone, hanno proprio sta considerazione qua. Le orecchie sono molto importanti, infatti anche se noi notiamo che esce qualcosa, come dire, del muco, che sono molto legati ai reni. Adesso non so se vi capita, ma a me capita, però mi capita solo su un orecchio solo, e quindi ho paura che sia più relativo, cioè il destro col destro, il sinistro col sinistro. E bisogna fare attenzione anche a questo, nel senso che se vediamo che c'è un eccesso, anche qua, che esce, può essere che l'organo sia intasato. Poi parleremo un attimo come sciogliere magari i grassi che vengono accumulati nei reni, che a lungo andare i grassi, soprattutto quelli saturi, sia col freddo, con questa stagione, possono indurirsi, e lì piano piano col tempo si creano i calcoli, ok? Ci sono dei modi naturali per scioglierli. Io ho sentito anche persone che hanno provato proprio dei rimedi, tipo degli intrugli forti, tipo prendere quello per i rubinetti, cioè prendere una roba fortissima che fa in modo proprio di farti espellere i calcoli. E io li ho visti, cioè me li hanno mostrati, cioè escono proprio. Poi ci sono dei medicinali, ovviamente, c'è cioè di tutto. Però i reni soffrono molto quello che è la chimica. Tutto quello che è non naturale, i reni soffrono molto. Allora, i reni sappiamo che servono a, come dire, fanno passare il sangue, sono fatti di una fitta rete di... Sì, i capillari che praticamente filtrano il sangue e creano l'urina che poi esce, ovviamente. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo curarli questi reni per questa funzione che hanno. Una delle cose più importanti è il caldo, ok? I reni devono sempre stare al caldo. Il mio maestro mi ha detto che la mia generazione è stata rovinata da giovane perché c'era la vita bassa, andavano in jeans, vita bassa.
E il topo.
Io sono del 77, ma io mi ricordo che a scuola veramente andava la vita bassa, avevo sempre la schiena fuori qua. Quella roba lì è deleteria, anche perché i reni è uno di quegli organi che nel momento in cui va giù di energia, fa fatica, ci vuole tanto tempo per fargliela riprendere, per tirarli su. Quindi non è come il fegato che invece posso dirvi, non so, in 30 giorni uno si mette a dieta, fa una bella depurazione del fegato e veramente abbiamo dei risultati pazzeschi, perché il sangue riprende subito a scorrere pulito ed è proprio un cambiamento forte che si fa in primavera soprattutto. I reni è lunga, è veramente lunga come cura. Adesso vi do qualche indicazione.
Lo si vede anche che il fegato è collegato all'albero, quindi è una cosa che cresce, sì. È veloce, c'è cioè questa crescita, lui fa presto, mentre i reni, sì, avendo questo tipo di energia qui molto contratta.
Sì. Vi parlo un attimo degli squilibri che possono dare i reni. Una delle emozioni legate ai reni è la paura. Allora, siamo in inverno, è freddo, quindi già i reni patiscono tanto per il freddo. Infatti non è sbagliato mettere la panciera di lana. Cioè io l'ho riscoperta da quando me l'hanno detto, 10 anni fa che ho cominciato a studiare, ho riscoperto la panciera di lana. Pazzesco, perché quando sento anche un po' dolore qua, schienamento la panciera, io sto bene, è incredibile, ma serve tantissimo. E o comunque la maglietta da sotto di lana, io ce l'ho sempre, cioè finché non arriva caldo, io uso la canottiera di lana perché sento che mi fa bene, e anche perché sento che comunque io ho i reni sempre abbastanza scarichi, è uno dei miei punti deboli, anche perché come costituzione sono a terra, un po' ho mancanza più da queste parti che sono l'opposto. Quelle vicini sono sempre amici, quindi riusciamo bene a gestirle. Se siamo all'opposto dobbiamo stare attenti. Allora, disequilibri dei reni. A livello emozionale, la paura soprattutto, la chiusura, nel senso che non siamo espansivi ovviamente, e mancanza di libido se sono scarichi, quindi non abbiamo, come dire, pulsioni sessuali. Al contrario, quando sono contratti, perché noi abbiamo due, possono avere queste due condizioni, o espansi, che è una condizione yin, oppure se sono contratti, è una condizione yang. Ok? Allora proviamo a immaginarci le due persone come sono, quelle che hanno, come dire, un disequilibrio yin e yang. Allora, lo yin è quello appunto legato un po' alla debolezza dei reni, ok? Quindi abbiamo questi reni espansi, deboli. Una delle condizioni può essere quella anche degli occhi, cioè la, diciamo, tutto l'allone, soprattutto blu o viola, è proprio problema ai reni, ok? Anche le occhiaie, anche l'insonnia è molto legata ai reni, tantissimo. E mentre una condizione contratta, avremo una persona che ad esempio avrà invece troppe pulsioni sessuali, ok? E la persona che ha i reni contratta ha anche, come dire, una postura verso in avanti e può anche diventare, come dire, un po' aggressiva. Io mi immagino sempre il manager, è brutto dirlo, non voglio essere offensiva, però quando mi sento sempre l'uomo in carriera, super reni super contratti, che tipo il sesso, ossessionato dal sesso, perché sono persone che sono ossessionate dal sesso, è proprio un problema, eh. E quindi abbiamo quella condizione lì, mentre la persona che ha i reni espansi al contrario avrà la tendenza a stare indietro come postura. I reni quando stanno bene danno una postura eretta, ok? Se invece voi siete seduti e tendete, magari, non so se avete presente, quando andate avanti un po' e estendete la schiena indietro, quello è avere, come dire, i reni deboli. Sì, sono... Per quello si lavora tanto sulla schiena, o comunque si dice che questa, cioè, questa parte qua ti sostiene, no? Ovviamente sì, gli addominali, abbiamo anche tutto un discorso fisico, però i reni ti fa stare retto quando dritto, ok? Perché? Perché è la forza vitale, quindi io sto bene e sto, come dire, ben posato. Quando non sto bene, sono verso indietro, ok? Sono debole. Allora, quando i reni invece sono contratti, prima dicevamo, allora l'insonnia, anche il sonnambulismo è legato ai reni. Poi ve ne dico un po': digrignare i denti di notte, anche quello è legato alla contrazione dei reni. Poi urinare di notte, ovviamente non si dovrebbe bere prima di andare a letto. Allora, i reni di notte devono riposare. È sbagliato quando vi dicono di bere la tisana prima di andare a dormire. Cioè, si beve qualcosa di caldo, sì, ma magari dopo il pasto un attimo, ma mai alle 11, non so, 11 e mezza, quando sto per andare a letto, quello no, perché i reni se no continuano a lavorare, i reni vanno a riposo, puretti, e di notte bisognerebbe tirare fino alla mattina, ok, senza andare in bagno. Se invece sento che vado, cioè sono persone, a me è capitata proprio una settimana fa una ragazza che lei mi ha detto due volte di notte va a urinare, non è normale, ok. E allora il sonno. Allora, se alla sera, come dire, abbiamo voglia di andare a letto presto e alla mattina di svegliarci presto, abbiamo i reni contratti. Se al contrario invece abbiamo proprio questo bisogno di dormire tanto, la mattina non abbiamo voglia di alzarci, abbiamo i reni che sono poretti, sì, stanchi e deboli. Cerchiamo di osservare queste cose. A volte abbiamo anche due condizioni insieme, non è detto che sia una cosa o l'altra, capita anche, perché i problemi possono essere yin yang, ma anche yin e yang, ok? Perché le condizioni che noi creiamo negli organi possono essere date da tanti fattori. Quindi c'è il cibo, magari la condizione yang è perché mangio troppe proteine animali, ok? Una condizione yin è perché mangio troppi zuccheri. Se io le faccio tutte e due, ho tutti e due i problemi, ok? È così. Mentre per trovare un equilibrio, come dire, dobbiamo stare attenti agli eccessi. Gli eccessi per i reni, appunto, lo zucchero assolutamente fa malissimo, e anche l'alcol, anche quello.
I massimi lì.
Sì. Sì.
Zucchero, alcol e cibo più in
sì. Casa. Sì. Allora, lo zucchero, l'unico che io ogni tanto uso per i dolci è il mascobado, che è quello, sì, è sempre zucchero, uh-huh. Ovviamente meno lavorato, meno raffinato, tutto quanto, però gli unici, come dire, proprio dolcificanti che consiglio per chi ha problemi è il malto di riso, avete presente com'è? Sembra il miele, ok. E malto di riso e non sciroppo. Lo sciroppo è fatto per chi è intollerante al glutine, uh-huh. Ok? Perché ha un tipo di fermentazione che è meccanica e non naturale, lo sciroppo. Quindi il malto è quello fatto fermentare, il cereale fermentato, che crea, come dire, una specie di melassa. Mentre lo sciroppo, perché tanti prendono lo sciroppo pensando che sia la stessa cosa, no. È fatto in maniera meccanica, viene estratto, come dire, la parte zuccherina dei cereali, ma non va bene. E io consiglio il malto di riso e il malto d'orzo. Il malto d'orzo è più un po' amarottico, ma a me piace molto, ma perché appunto odio tutto quello che è dolce, quindi è l'unico che riesco a mangiare, è il malto d'orzo. Vi sconsiglio il malto di mais, perché già il mais è molto dolce, quindi ha un indice glicemico altissimo, quindi è come prendere altri, come dire, dolcificanti.
Quindi
che hanno lo
sciroppo di agave,
allora anche quelli hanno un indice glicemico alto, quindi non sono da prendere tutti i giorni.
Però preferisco i biscotti.
Sì, se le fai ogni tanto sì, va bene. Allora il migliore è sempre il malto di riso. Lo sciroppo d'agave, anche quello è tanto dolce, proprio tanto dolce, perché è una pianta che viene, mi pare, dal Sud America, quindi è tropicale. Tutto quello che è tropicale per noi è troppo dolce, perché non esiste qua quel tipo di, come dire, frutto, come l'ananas, come l'avocado, qualsiasi frutto che viene dal, sì, non fa parte, come dire, del nostro raggio, proprio del territorio, come dire, perché tu quello che mangi serve per metterti comunque in equilibrio con l'ambiente esterno, no? La temperatura, con la stagione. Se tu mangi adesso l'ananas, ti stai mettendo in equilibrio con Sud America, no? C'è un po' di sfasamento. È anche normale, io dico, che in questo periodo ci sia un sacco di raffreddori e tossi, catarra, perché dopo 10 giorni abbiamo il corpo che comincia a buttare fuori tutto quello che non abbiamo bisogno. Quindi adesso tutti gli eccessi del periodo di Natale adesso vengono fuori tutti. Cioè, ovviamente ci sono i virus, non sto dicendo che non ci sono i virus, però per me è naturale che in questo periodo qua tutti siamo malati, tosse, raffreddore, qualsiasi roba, perché tra panettoni, mangiate, cose, Natale si esagera e adesso si paga tutto, insomma, torna tutto. Ok.
Tra l'altro di riso è malto d'orzo rispetto alla stagionalità,
no, allora no, l'unica cosa è che il riso, allora il riso è legato come elemento al metallo. Allora il riso, ad esempio, serve per il muco, ad esempio, tanto il riso integrale serve per buttare fuori il muco. Il malto d'orzo sarebbe legato a questo elemento qua, legno, ma perché l'orzo e il farro sono i cereali del legno. E parlando prima, quando lui ti parlava della rigidità che può avere una persona in squilibrio qua, l'orzo e il farro hanno questa proprietà di ammorbidire, addolcire e rendere elastico il corpo, ok? Infatti sono proprio legati a questo elemento. Il malto d'orzo, vi do un rimedio macrobiotico semplicissimo che io consiglio soprattutto ai bambini alla sera per farli dormire, è le mele cotte, che sono dolci ed è un dolce naturale, col malto d'orzo. Il malto d'orzo è miorilassante, vuol dire che rilassa i tendini, i muscoli, ok? È proprio legato, infatti anche i tendini sono legati al discorso legno. Crea quasi un sonnifero, cioè prendere le mele cotte con dentro un bel cucchiaio di malto d'orzo serve proprio a rilassarsi di sera,
si
andare a letto.
Si può scaldare, si può cucinare?
Come?
Si può scaldare o perde le proprietà?
Io la metto alla fine, non penso che perda le proprietà, però io non le farei bollire. Non sì, cioè nel senso le fai bollire finché diventano un po' tenere, poi alla fine te le metti nella tazza, ti metti il malto, tanto si scioglie, perché è come il miele, identico come densità. Ecco, quello un buon rimedio, io durante l'inverno lo uso tantissimo, devo dire che
quello che
funziona.
Lo sciroppo d'acqua vale anche per lo sciroppo d'arancione?
Sì, un po' meno. Nel senso che se guardi l'indice glicemico o comunque i zuccheri semplici, la composizione dei zuccheri semplici, che sono quelli che alzano la glicemia, cioè è un po' meglio, ma leggermente, non lo posso considerare, come dire, come il malto, però sì, sono quelle cose che ok, ho voglia di pancakes, allora ci metto il succo d'acero perché è buono. Se ogni giorno una persona mi dice io prendo il caffè ogni giorno con il succo d'acero, il succo d'agave o il tè, queste cose qua, no, perché è proprio nella distanza, no? Nel tempo che tu comunque crei lo squilibrio. E per quanto appunto io ti dico guarda lo zucchero fa male, ma se è che io prendo un dolce ogni tanto non è quello il problema, è che se io ogni mattina prendo il cappuccino con la brioche che crea il problema.
Poi tutto lo zucchero occulto che c'è nelle cose.
Sì. Chiaro che se mangio i biscotti c'è dentro lo zucchero. Se li faccio io magari lo faccio con meno, perché magari io metto la, non so, la vaniglia, metto la cannella, metto dei sapori che comunque mi danno qualcosa di più, no? Non solo farina. Cioè bisogna un po' inventarsi. Se faccio la torta di mele, io cerco di mettere meno farina rispetto alle ricette, metto più mele perché diventa dolce, perché ci sono le mele. Magari ci metto la buccia di limone, ci metto la cannella, che così lo zucchero, ti dicono di mettere metà farina, metà zucchero, io se metto 50 grammi di zucchero mascovado e basta, per dire. Ovviamente poi è il palato che si deve abituare, cioè arrivo da una cucina normale, che anche mia mamma mi faceva le torte normali, ovviamente ti devi abituare. Quando ti abitui non riesci più a mangiare lo zucchero, ma proprio guarda, qualsiasi dolce a me che mi propongono, le pastine, qualsiasi roba, non riesco. Ma proprio neanche il gelato non mi piace più. Ma non è che perché voglio, è che sono 10 anni che mangio così e a un certo punto senti proprio che è veleno.
Scusami, prima hai detto che non vanno bene quelli intolleranti, che hanno problemi col glutine.
Sì.
Quindi l'alternativa?
Il malto, sì.
Il malto di riso?
Ah, perché sono... No... Perché il malto di riso, per quanto ci sia il riso, è fermentato con l'orzo.
Certo. Mm.
E quindi devi prendere lo sciroppo.
Per forza.
Sì, però un indice glicemico più alto. Cioè, nel senso, ho visto tutte le tabelle, cambia. Cambia perché, essendo estratto comunque il glucosio, in maniera proprio meccanica, cambia. Sicuramente comunque è sempre meglio dello zucchero. Cioè, se... Ma anche di tutti...
Lo sciroppo d'acero per... Ma per fare i biscotti,
ma va bene, ma sì, adesso no. Guarda, all'inizio ero molto più talebana, cioè no. Dopo pian piano, cioè, bisogna prendere le misure, no? Magari anche una persona che magari viene in consulenza, allora dipende dal problema, però a volte può essere un periodo che tu togli tutto lo zucchero. Lo fai 3 mesi, perché appunto hai problemi di reni, questo e quell'altro, poi magari reintroduci, perché veramente serve, ma anche nelle intolleranze, ma lo dicono anche la medicina tradizionale, che a volte togli un alimento per un po', perché il tuo corpo non ne può più, poi piano piano lo reintroduci, è così, bisogna proprio provare. Ok, aspetta, torniamo un attimo, allora, eravamo ai reni, giusto? Aspetta, stiamo parlando di reni contratti o reni espansi, tanto per... Allora, reni contratti, cos'è che fa contrarre i reni? Troppo sale, troppo cibo animale, perché è yang, tutto quello che è yang. Allora, il sale è yang, non vuol dire che fa male, ma se è troppo, che vuol dire anche quando mangiamo i salumi, i formaggi stagionati, sono pieni di sale, tutti i cibi preconfezionati... Quelli anche, non so, i sacchetti congelati di cibo, mettono tantissimo sale, perché? Perché ha più gusto, sostanzialmente. Anche quando mangi fuori i ristoranti, abbondano sempre con insaporitori e cose per farti, come dire, credere che sia una roba buona perché ha tanto gusto, invece no. E, non so se vi ho detto qual è il sale più buono che abbiamo nel Mediterraneo qua, che si trova in tutti i negozi biologici, che è il Mozia, M-O-T-H-I-A, che è siciliano. È considerato un sale buonissimo perché non è raffinato, non è scuro, che non c'entra niente, che sia grigio, che in realtà è polvere, cioè è sporco, il sale è bianco, però se non è raffinato praticamente abbiamo una gamma di sali minerali, ok, completa. Quando viene raffinato sostanzialmente rimane soprattutto il sodio, che è quello che noi sentiamo salato. Però noi abbiamo bisogno del manganese, di tutti gli altri sali minerali. Quello che tutti mi dicono è che sala meno quando lo provano, ma anche lì è questione di abituarsi. Comunque il Mozia non è un sale, costerà 90 centesimi, non so, un euro al sacchetto, no, un chilo, però lo consiglio veramente tanto perché quelli al supermercato sono tutti raffinati.
Quindi, cosa che sembra...
Allora, sì, beh, Rosa, c'è una puntata di report sul sale di Rosa che è terribile. Terribile perché te lo vendono per una roba che non è, anzi, peggio degli altri. Però, invece, dal punto di vista energetico, come dicevamo prima, ogni cibo, no? Ha il suo ambiente, la sua stagionalità, la sua temperatura giusta, questo, quella. Il sale rosa, se è himalayano, arriva dall'Himalaya. Adesso quanti metri sei nell'Himalaya? 3.000?
Arriva a 8.000.
Non lo so. Ok, noi non siamo in montagna. Allora, quel sale lì è molto forte, è yang e serve per le persone che vivono lì, nel senso, perché il sale riscalda tanto, è l'alimento più yang che ci sia, ok? Quindi perché devo andare a prendere quello per chi vive in montagna, che come dire, perché devo mangiare come gli eschimesi, per farvi un confronto, non è giusto, non fa parte di noi, anzi potrebbe crearci problemi e contrarci troppo, ok? Perché il sale contrae, ok? Quindi il sale deve essere il nostro, che è quello del Mediterraneo, quello che abbiamo appunto in Sicilia, dicono che sia tra i più buoni, quello lì di Mozia. Comunque lo trovate al biologico, ve lo consiglio assolutamente. E io quando vado a trovare mia mamma porto sempre il sale, che magari lei non ha voglia di andare a comprare, allora io gli ho detto, guarda, te lo porto io, il regalo fisso è il sale di Mozia. Ok. Un'altra cosa che può creare contrazione anche ai reni è il cibo secco, quello da forno. Allora, troppi cibi secchi come i cracker, i taralli, i grissini, tutto quello che è fatto al forno, meno il pane, perché è più morbido. Proviamo a pensare proprio al tipo di struttura che ha il cibo, ok? Quando noi mangiamo il cibo secco come i taralli, cioè lo sentiamo, facciamo un'azione che è quella proprio, perché è un cibo molto contratto, perché va a una temperatura che può essere 200 gradi in forno, quindi il caldo, il forno, la cottura al forno è una delle cotture più yang che ci sia, ok? Per chi ha problemi deve stare attento con i cibi yang, non sto dicendo che non vanno bene per tutti, ok? Cioè, ricordiamoci sempre che dipende dalla condizione di ognuno. Poi fa malissimo ai reni, soprattutto appunto li contrae, è la posizione star troppo seduti. Allora, ad esempio, chi lavora in macchina, quindi fa tantissima strada in macchina, sta sempre seduto, può provocare veramente problemi ai reni. I camionisti, ad esempio, oppure i tassisti, i rappresentanti, tutte quelle persone che stanno sempre in macchina, devono stare attenti ai reni. Adesso vi do anche delle dritte per cosa... Allora, mentre i reni troppo espansi, quello che diciamo fa male, abbiamo detto lo zucchero, i cibi freddi, lo yogurt innanzitutto, perché lo rendiamo sempre quasi, come dire, un cibo di quelli eletti, invece lo yogurt non fa bene assolutamente. Allora, uno mi può dire, sì, ci sono dentro i probiotici, c'è questo, quell'altro, sappiate che e i ceppi che ne mettono dentro sono, adesso non mi ricordo, ma al massimo 18, quando noi ne abbiamo, non so, migliaia di enzimi. Allora, lo yogurt, siccome viene preso il latte, viene pastorizzato, muore tutto, poi gli vengono messi dentro, ma ne vengono messi pochissimi, quindi lo yogurt fa più male che bene. Per quanto uno possa dire fa bene, sì, ma fa più male. perché vabbè c'è il latte, ma poi è freddo soprattutto, ok, e ha una condizione molto viscida, tutto quello che è viscido ha i reni in tasa, se è freddo diventa ancora più duro, ok, e quindi sono quelle cose che poi possono portare a problemi come i calcoli. Okay, se uno fa uso tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, deve stare attento, perché se poi è di latte, vaccino, sono grassi saturi. Grassi saturi sono quelli più duri, proprio a livello fisico, sono proprio grassi duri. Poi c'è l'olio di palma, ci sono altri grassi saturi, ma quelli lì sono i peggiori.
Vegetale è un'altra.
Allora, è un'altra cosa, però il processo è uguale.
Fa meno male.
Fa meno male, ma non ti posso dire che sia una panacea per il nostro intestino, no. No. E ti dico, gli alimenti veri, se noi vogliamo, come dire, ripristinare gli enzimi, i batteri, quelli buoni dell'intestino, sarebbero tutti quelli i fermentati, però che derivano dalle verdure. Che purtroppo ormai si è persa tantissimo questa cosa qui da noi, perché una volta c'era la giardiniera ed era acqua e sale con le verdure dentro e cominciava una fermentazione, ok, tipo i crauti, ok, i crauti fanno benissimo, però anche lì se li compro al supermercato sono pastorizzati e quindi muore tutto, per la conservazione purtroppo. Oppure cosa mettono? L'aceto, ma l'aceto fa morire tutto. E serve sempre per evitare il botulino, per evitare comunque la proliferazione di altri batteri. Bisognerebbe farli in casa.
I cibi industriali andrebbero eliminati.
Sì. Adesso però, ad esempio, non so se conoscete il miso, sì, che invece sì, quello fa veramente bene, adesso c'è scritto non pastorizzato. La finestra sul cielo scrive non pastorizzato. Quindi già quello è una buona cosa. Il miso, ad esempio, quando voi lo fate, fate il brodino di miso, fate un brodo di verdure, il miso va messo alla fine e non va cotto, non va bollito, perché sono enzimi vivi. Io avevo un amico macrobiotico a Milano che quando prendeva il miso lo metteva vicino all'orecchio e lo ascoltava, perché sono vivi e quindi si sente, come dire, il suono dei batteri che si muovono. Ecco,
non so bene cos'è il miso.
Il miso,
ho sentito mille volte, ma
sì, sì, è sostanziale, beh, può essere fatto con tanti cereali, ma anche con i legumi. È sempre una fermentazione, c'è un batterio da mettere dentro. Io ho un'amica che lo fa, che ha vissuto 7 anni in Giappone, di Padova, e le ho chiesto se viene a farmi il corso, volevo organizzarlo a casa mia perché vorrei imparare a farlo. È un processo lungo, non è facile, però si può fare in casa. Devi avere questo batterio, che tra l'altro si può anche ordinare, mi ha detto, su Amazon in giro, quindi la roba. Sì, sì. Comunque devi avere, come dire, lo starter per la fermentazione. Ok. E di solito si fa o col riso o con l'orzo, anche il miso.
Adesso fanno tanto, ci danno anche i ceci.
Sì, infatti, adesso lo fanno anche con i legumi. Sì, sì. Sì, sì, lo fanno con tantissime cose.
Ma la controindicazione è sempre.
No, controindicazioni no, però dipende sempre dalla condizione di ognuno. In ogni caso è uno degli alimenti e dei rimedi, come dire, più usati, macrobiotica.
È un cibo curativo?
Sì.
Considerato curativo?
Sì, sì, sì.
Sì, l'ho comprato, però poi non sapendo bene come usarlo, cos'è, ce l'ho a casa.
Ma guarda, è semplicissimo, perché senza guardare tante le ricette, tu ti fai un brodo di verdure, ok? Se le tagli piccoline le asci anche dentro da mangiare, perché ci stanno. E di solito si mette una verdura tonda, che è la cipolla, poi si mette la carota, che va verso il basso, e quindi quella verso l'alto, che è una foglia verde, che la metti alla fine, la fai bollire poco la foglia verde, e può essere anche le foglie del prezzemolo, può essere le foglie della carota, può essere la catalogna, può essere quello che vuoi che sia verde, ok? Le tre energie delle verdure, quello è importante che ci sia dentro. Poi quando hai fatto bollire 10-15 minuti, va bene, hai un brodino che ti puoi anche tenere in frigo, lo tiri fuori quando devi bere appunto sta tazza di miso, che andrebbe bevuto anche tutti i giorni prima dei pasti. Basta anche una tazza, non è la minestra nostra il miso, viene proprio considerato come un rimedio che sistema un attimo l'intestino e prepara anche la digestione, ok? E è pazzesco perché anche quando io tipo torno a casa o magari ho freddo, sento i brividi così, mi scaldo l'acqua perché magari non ho il brodo e mi metto il miso dentro, ha un effetto, si scalda subito. Sì, più o meno è un cucchiaino colmo per tazza. Anche lì c'è quello di riso, che è quello più indicato per pulire l'intestino, e poi c'è quello d'orzo invece, magari, che io consiglio nella stagione primavera per aiutare il fegato. Comunque il gusto non cambia molto, però ovviamente sì, quello che piace di più.
Quindi a me piace il riso.
Adesso
sì,
sì, il miso di riso.
Miso di riso,
sì, no? Sì, sì. Primavera, poi io anch'io comincio con quello d'orzo. Sì. Poi in realtà i cereali sono importanti tutti, nel senso che, soprattutto anche per i reni, una delle cose che sostiene di più sono i cereali. Mangiare cereali in chicco integrali, ok? I migliori comunque sono sempre il riso e l'orzo, anche qua. Sono quelli più indicati. Poi c'è il grano saraceno. Il grano saraceno è un cereale che riscalda molto. Infatti dove viene coltivato? Russia. Io ho un'amica russa che se sa che dico di grano saraceno. Sì, e i pizzoccheri, la polenta taragna, anche a me piace tanto, infatti la faccio spesso. E ha un effetto proprio riscaldante per il corpo. Sempre quel mio amico di macrobiotico, Marco, ha fatto, tanti inverni fa, ha fatto la cura del grano saraceno tutti i giorni, ma perché lui sperimenta, ma è bello anche sperimentare, secondo me. Ha fatto questa roba, ha mangiato grano saraceno tutti i giorni, e poi andava in giro mezza manica fuori, diceva che aveva caldo. Comunque ecco, anche quello è consigliato.
E va bene anche per le persone celiache, no?
Sì, 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 senza glutine. Sì, sì.
No, non va bene adesso.
No.
Il grano saraceno,
sì. Grano saraceno, il miglio, il riso integrale, sì sì, comunque ce ne sono anche poi. Anche l'avena adesso dicono certi che
sì, sì.
Perché il tipo di glutine che ha l'avena è diverso da
la quinoa, che adesso l'hanno
sì. Allora, la quinoa è un cereale sì, molto proteico e quindi viene esaltato soprattutto nelle diete vegane così. Io non la sponsorizzo perché non è nostra, non viene coltivata qua. Sponsorizzo ad esempio il miglio, ad esempio la polenta in Veneto era fatta di miglio una volta, non era il mais, è stato con la scoperta d'America che l'hanno portato qua e hanno cominciato a coltivarlo perché produce di più una pianta di mais. Il miglio è piccolissimo e invece il miglio è ricchissimo di sali minerali, pazzesco, e è alcalinizzante perché è l'unico che proprio non crea assolutamente acidità, il miglio, e ha una resa pazzesca perché cresce almeno 5-6 volte da quello che quando lo cuoci. Si può fare anche la polenta, basta mettere tanta acqua, mescolare finché si scioglie, e è consigliato soprattutto in queste zone, come dire, ex paludose, perché il miglio assorbe l'umidità interna, ok? Quindi chi ha problemi di umidità si intende anche tipo la candida o altri problemi proprio legati a un disequilibrio che possiamo avere nello stomaco, tipo anche l'acidità di stomaco, ok? E fa bene a tutti il miglio, pochissimi li usano, ma veramente è straconsigliato. Sì, sì. Sì, sì, ma anche ad esempio se uno non vuole usarlo, cioè si può cuocere come couscous oppure lo posso mettere dentro le minestre e viene fuori la pastina. Basta metterne poco perché veramente una ragazza dopo un corso mio ne ha usato mezzo sacchetto, mi ha detto che è un po' riuscito dalla pentola, da quanto ne aveva messo dentro. Sì, partite con le dosi tipo una tazzina, per capirci. È una tazzina e due di acqua più o meno la cottura, di solito. Ok, allora reni espansi, abbiamo detto i cibi freddi, lo yogurt, poi gelato ovviamente, ma anche l'acqua fredda. Tutti gli orientali bevono sempre comunque caldo, ok? L'acqua tiepida andrebbe meglio, insomma, anche a pasto oppure durante la giornata, se potete, se avete il termos al lavoro. Io avevo il termos quando andavo in ufficio, mi portavo via il cuchiccio, il mio tè.
Per esempio, il cucchiaio, cioè, questi mesi da quando siamo incontrati, ho bevuto sempre solo
cucchiaio. Sì.
Cos'è il cucchiaio? Da 3 anni il bacio fermentato, il bacio vecchio.
Sì, è quello. Allora, sono i rametti del tè verde. Non sono le foglie, perché le foglie comunque la teina. Invece il cucchiaio sono i rametti, ma sono ricchi di sali minerali.
No, tu sei il basilico, non c'entra niente. Lì c'è sempre un tè verde, sempre di famiglia del bacio, però sono i rametti, sono quei rametti legnetti,
sì, sì,
rossi, che sono invecchiati perché sono...
Sì. Sì, sì,
beh,
sì,
io ho avuto, ne sto bevendo almeno mezzo litro al giorno, di giorno nel termos perché vado in giro.
Sì.
Però c'è tantissima pipì. Allora, la domanda è di giorno, la notte faccio pipì sempre, ma questo è anche un problema diverso. Ma faccio tantissima pipì, ma faccio tantissima pipì che è quasi istantaneo.
Ah, sì? Che è diuretico.
A questo ufficio. Cioè, siamo accorti che l'ho fatto anche ad Arshana in un paio di occasioni che avevo messo in aria, ho fatto super termos, pipiccia, e in effetti anche la Laura Liberale diceva: ah, papà, hai visto coso? Allora la domanda è: ma ci sono, cioè, c'è un dato, come dire?
No, che sia diuretico, no. Allora, le proprietà è che è alcalinizzante perché è pieno di sali minerali, ok? Non ha la teina, quindi non è eccitante, lo possono bere anche i bambini. Magari la sera io lo faccio più leggero. Ah, non so se l'ho detto, che i rametti si possono usare più volte. Infatti, in teoria è la mattina lo preparo, ok? Poi è un decotto, non è un infuso. Quindi vuol dire che tu devi metterlo con l'acqua fredda nel pentolino, metti, non so, un cucchiaio per litro, più o meno, e poi dipende se uno vuole più forte o no. Comunque un cucchiaio per litro di solito è. E cos'è che faccio? Se io dopo il pomeriggio lo voglio rifare o la sera, uso gli stessi bacchetti, quindi diventa più leggero.
Quando lo metto nell'acqua fredda, poi lo fai
bollire? Sì, scusa, lo fai bollire, scusami. Lo fai bollire, porti a ebollizione e lo fai andare 4-5 minuti. L'acqua diventa proprio marrone, come un tè. Mm. Se lo rifai la seconda volta con gli stessi bacchetti, i rametti, diventa più chiaro.
Sì, sì.
Sì, sì. E va bene, in teoria sarebbe proprio quello della giornata che vado a diminuire verso la sera. Si usa così. Ovviamente lo posso usare anche il giorno dopo, non succede niente. Cioè, finché, insomma, non vedo che magari stanno marcendo, ma io li uso anche 3 volte. Magari l'ultima volta ne aggiungo un po' di nuovi. Ok. Perché sono proprio rametti grandi così che tu metti dentro. Io lo prendo al mio sapore sciolto, costa niente, non costa.
Mi fa bene a tutto.
Sì, sì.
E poi anche questo caldo, bello.
Anche a pasto andrebbe bene, per digerire.
Ma non è mai bevuto perché nei vostri macrobiotici?
Sì, ce l'hanno sempre.
Quando
te lo porti...
Sa di legno, questo vago... Il gusto sa poco di gusto, questo è più profumo di legno.
Sì.
Legno.
Sì. No, quello che volevo dire, allora d'inverno bisognerebbe bere poco, tu senti che hai bisogno, perché altrimenti non sforziamoci a bere.
No, devo stare tornata perché devo tenere parte,
perché purtroppo no,
ragazzi, quindi bevo.
Sì, sì, no, che c'è comunque questo detto, insomma, vabbè, tra poi scienza e nutrizione, qua ognuno dice proprio che comunque bisogna bere 2 litri al giorno. No, cioè, allora, macrobiotica dice il contrario, nel senso che qualsiasi alimento, qualsiasi prescrizione dipende da chi sei tu, come stai, la condizione, che lavoro fai, dove vivi, vivi in Islanda o vivi in Sicilia, cioè, queste robe qua. Non è che tutti devono bere 2 litri di acqua al giorno, cioè, ma veramente, se poi io bevo, a mezzogiorno mi sono fatta la zuppa di miso, la sera mi sono fatta la zuppa, sto già bevendo tanto, io se quando mangio le zuppe non bevo niente, ma proprio niente. E va bene così, ok? Tra l'altro io ho, come dire, i reni troppo rilassati, non va bene bere troppo. Poi mangi tanta carne, ok, allora hai bisogno perché bisogna sciogliere magari i grassi o i formaggi. Ma se uno è vegetariano, vegano, è molto, come dire, ha un'alimentazione più leggera, ma perché deve bere tanto per sgrassare cosa? Ok? Quindi, ecco, non sforzatevi di bere. Se sentite, cioè soprattutto allora la sensazione della sete quando viene, quando mangio troppo salato, ok? O mangio, cioè tutti quei cibi yang che sono la carne, il formaggio quello stagionato soprattutto, oppure la pizza, ok? Ma la pizza viene messa a 240 gradi, ok? È yang, super yang, è una cottura al forno altissima, ok, è normale che poi mi venga da bere. Cioè, quando capite un po' il senso dello yin e lo yang, l'altra volta adesso non ce l'ho guardato, non trovo quella delle freccette, lo yin e lo yang, c'era...
Non ho mandato le foto, non ci saranno tutti, però non ho mandato le foto.
Se voi piano piano, come dire, vi attaccate il frigorifero e piano piano capite l'effetto che fa il cibo, perché non stiamo parlando di cosa fa bene e cosa fa male, ma l'effetto che fa nel corpo, ok? Riscalda, contrae oppure rilassa e a lungo andare può indebolire lo ying. Cioè cerchiamo di capire che effetti. Allora, io sto mangiando tanta carne, cavolo, ho voglia di insalata fresca, che d'inverno il crudo non bisognerebbe neanche vederlo perché comunque raffredda tantissimo, però io sto mangiando tanto yang e quindi mi viene da cercare qualcosa che mi raffresca. Cioè mi raffredda proprio, come dire, il calore che ho immesso dentro. E quello è tutto il senso dello yin, lo yang nel cibo. Nel momento in cui capisco dove sta andando con le mie abitudini, perché oltre alimentari può essere anche il lavoro, sono stressato, sto correndo, tutto quanto, è ovvio che è una condizione yang e devo trovare un modo per, come dire, calmarmi e trovare anche lo ying nelle mie attività, cioè avere sempre un equilibrio. Ok? Vi torna qualcosa, qualche dubbio sullo yin e lo yang? Vi ricordate un po' quali sono?
Che prima Boris diceva che quando siamo qui nella parte dell'inverno siamo al massimo dello yang. Quando siamo al massimo dello yin?
Allora, è il massimo dello yin per la stagione, acqua. Però siamo in contrazione. Allora, lo yin e lo yang stanno sempre insieme, Non c'è mai una roba da sola dall'altra.
Non avevi detto così, il massimo dello yang?
L'elemento acqua è il massimo yang.
Sì, la stagione. Il freddo è yin, però.
Appunto.
Sì, sì. Il freddo e yin è comunque considerato due elementi, questi qua, di contrazione, infatti dove nascono i reni, perché vengono divisi, e questi vengono divisi i polmoni, perché comunque è sempre allora il freddo e il caldo, abbiamo lo yang, però il caldo cos'è che fa? Invece rilassa molto di più, cioè nel senso quando ho caldo cos'è che ho? Parlo di più, sono più socievole, ok? Abbiamo sempre questa, come dire, duplicità, ok? Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo qualcosa?
No, dicevo che l'elemento acqua, l'acqua come caratteristica è yang.
Ok.
Però sì, c'è sempre questo dualismo che resta in piedi. Se io guardo la massa, l'acqua è yang, se poi invece guardo la temperatura la posso interpretare anche come yin, ma è quel disegno che ho fatto prima, la parte nera e la parte bianca, ognuna col puntino del colore opposto al suo interno, che poi sono discorsi che si possono, anche la terra e il sole, se io guardo la massa una è yang e una è yin, se guardo il calore è quell'altro che è yang e quell'altra che è yin, non so se mi sono spiegato, quindi
sì.
L'elemento acqua come caratteristica è yang. Se parliamo di stagione, il freddo è yin. Non è facile.
No, ma comunque avevo.
Beh, ma anche ad esempio il nostro corpo, donna e uomo. Allora, l'energia, come dire, la costituzione della donna è più yang, perché è più bassa e più larga qua. Però l'energia è yin.
Esatto.
Mentre l'uomo ha una costituzione, perché è fine, no? Più alto, più magretto, più e quindi è yin, però ha un'energia yang. Cioè la duplicità c'è sempre, non esiste, perché è proprio la divisione del mondo che è sempre così, c'è sempre un davanti e un dietro, un alto e un basso, non esiste una cosa che sia...
Il fatto che una cosa sia massimo yang non significa che non c'è lo yin, non può esistere se non c'è lo yin. Tutto quello che esiste ha yin e yang, altrimenti non può esistere secondo questa filosofia qui. Sopra yin e yang c'è l'indescrivibile.
Sono le 9.06, quindi
l'assoluto.
E io chiudo.
No, dato qualcuno deve andare così magari.
Sì, chiudo. Esatto. Chiudo. Ok, e volevo solo chiudere il discorso allora, i reni forti e vitali cos'è che danno? Abbiamo detto la forza di volontà e la forza quella di vivere, quindi la vitalità, ma anche il coraggio legato ai reni forti, la resistenza, l'energia sessuale, ok? e la capacità anche organizzativa nel tempo, una persona che sa organizzarsi, ok? Quando invece uno è confuso o comunque non riesce a metter giù, a focalizzare le cose, così ai reni deboli, come ad esempio anche l'attaccamento verso il passato è sempre legato ai reni deboli. Cioè ci sono tantissime caratteristiche che possiamo vedere queste condizioni. Allora volevo chiudere con i cibi per i reni.
Io scusate, vi devo salutare, però ti ascolto un po'.
Allora, il riso e l'orzo l'abbiamo detto. Ah, le alghe, mi stavo dimenticando. Le alghe sono ricche di sali minerali. Se voi guardate la composizione, quanti ne hanno, è incredibile quanti ne hanno. Allora, la più indicata per questa stagione, questo elemento, è la kombu. Perché? Perché tra l'altro abbiamo anche tutti i legumi. I legumi hanno la stessa forma dei reni, avete presente?
I fagioli.
Quindi, quando noi mettiamo in ammollo i legumi, mi raccomando, mettete sempre quel pezzettino, il francobollo di kombu, l'alga kombu, ok? L'alga kombu non va mangiata, ricordatevelo, è l'unica che non va mangiata, perché è troppo ricca di sodio, ha una percentuale di sodio del 2,5 ed è altissimo, è troppo. Cioè, va in ammollo, va in cottura, ma non va mangiata. No, ve la sconsiglio. Se proprio uno è vegano, è debole qua e là, allora gli dico ok, mangiati un pezzettino, ma se no no, no proprio, ma qualsiasi macrobiota, cioè non la consumano assolutamente, è troppo forte. Tra l'altro, come il cookiccia, l'alga kombu, dopo averla usata in cottura, la potete riprendere, lasciar lì, si secca e la riusate un'altra volta. È potentissima. Sì. Tutte le altre vanno benissimo, nel senso la wakame è quella che si mette nella zuppa di miso, ad esempio. Poi c'è gli jiki, la nori, sì, va benissimo. Quella è una delle quelle più leggere che si può mangiare anche tutti i giorni.
Tutti i giorni? Sì. La nori?
Sì.
Non c'è una complicazione?
No. Poi dipende appunto se ognuno c'è problemi di tiroide e altre robe, e allora lì devo stare attenti. Però guarda, ti devo dire che io ho avuto un anno che ho avuto la tiroide bassa, e, però avevo appena fatto un trasloco, ho cambiato lavoro, tante cose, ho detto aspetta un attimo, la tiroide comunque è un ormone e quindi senti i cambiamenti. E il mio nutrizionista, il maestro della scuola che ho fatto io, mi ha detto beh, prova un attimo, come dire, a mangiare un po' più di alghe. Io non le sopporto, quindi non le mangio di solito, neanche la zuppa di miso. Allora mi sono messa, allora ho preso il comasio, quello con le alghe dentro, la zuppa di miso con le alghe, ho cominciato a usarle, oppure la dulce, me la facevo al forno come patatine, le mangiavo così, e mi è tornata normale la tiroide. Cioè il medico mi ha detto guarda, vabbè, aspettiamo magari un po' di mesi, vediamo. Sono riuscita in 4 mesi a rimetterla a posto, ero ipo e non ho preso niente. Quindi sono potentissimi le alghe. Noi non le usiamo tanto, però veramente hanno anche, sono molto hanno l'effetto detox, perché hanno le molecole che si aggrappano a tutte, come dire, le tossine che abbiamo dentro, anche dicono le molecole radioattive, ok, che possiamo assumere coi cibi, loro le prendono, se le portano via. Infatti dicono che puliscono i mari, no? Ma hanno sta roba che loro sono degli spazzini.
Giusto per sempre il dubbio io, che dopo ce le mangiamo, dopo che loro hanno pulito il mare, loro li domandavano.
In realtà hanno un effetto anche da noi.
Ma quelli che mangiamo noi, ma prendiamo dal mare, sono di coltivazione, no?
Sì, però comunque sono in mare, le coltivazioni. Però hanno proprio l'effetto di quello di accompagnare e portare fuori. Sì, non è che stai assumendo quello che hanno, no, ma sono sicurissime. Poi adesso le fanno qua, non le fanno solo in Giappone, soprattutto la Francia è produttrice, e la Spagna anche. Sì. E altri cibi, andiamo avanti. Allora, anche le alghe servono per ammorbidire i calcoli. Comunque sono proprio rinforzanti per questo elemento qua. Allora, i legumi, soprattutto quelli scuri, perché i reni sono scuri, sono neri, il colore è nero di questo elemento, ok? Quindi la soia nera, che però è lunghissima da cuocere, non la uso neanche io. Altrimenti fagioli rossi, fagioli neri e gli azuchi. Gli azuchi ve li consiglio tantissimo. Tra l'altro, la zucca è uno dei legumi più digeribile di tutti, perché ha proprio anche il tipo di pellicina che ha, è digeribile e è facile da cuocere, perché non ci vuole neanche tanto, ci mette meno dei borlotti. È un po' dolce, quindi fa bene anche tutto il sistema stomaco, milza e pancreas, e potete mangiarne quanto ne volete, nel senso che... Poi i legumi sarebbe l'indicazione sarebbe tante volte, ma non troppi. Quindi non è che devo mangiare sempre un pignatone di legumi. Sarebbe, bastano anche due cucchiai per ogni pasto. Ma anche lì...
L'alga gliela mettiamo in ammollo, i legumi, o anche mentre cuociono?
Ammollo più cottura.
Okay.
E poi la togli. Sì, sì. Loro rilasciano... è una specie di mucillaggine, una cosa, però comunque il legume, mentre comunque cresce, perché dentro l'acqua scuoce, li assorbe, li rende anche molto più digeribili. La kombu la consigliano sempre tutti, da mettere in cottura con i legumi. Ok, poi allora il sale buono fa bene ai reni. Ok, quindi il sale marino, quello mediterraneo, assolutamente non raffinato. Ok. Il tamari e il miso fanno benissimo. Il tamari è la salsa di soia, quella vera, ok? E prendete assolutamente il tamari e non le soie che trovate in supermercati o dai cinesi, perché sono fatti con la farina di soia e poi mettono una melassa. Invece, sì, lo shoyu è più leggero del tamari, infatti io lo uso più d'estate perché è fermentato meno tempo, proprio a livello di anni. Il tamari è quello più forte, è molto più salato, ovviamente ne metti meno, ok? Poi il miso, perché anche quello è fermentato, fa benissimo. Poi per i reni vi consiglio attività fisica, perché appunto quando siamo deboli tendiamo anche a sederci e stare, come dire, sul nostro e non far più niente. Anche la stagione porta, però camminare tanto, per i reni camminare tanto. E non invece, come dire, stare in piedi, tipo le commesse, secondo me soffrono anche loro di problemi reni perché stanno in piedi ferme. L'importante è camminare. Per i reni proprio l'attività è, come dire, metterli in moto. Se no vanno un po' a, come dire, ad addormentarsi, stanno lì a giacere tranquilli. Poi, quando siamo a casa, sedia, divano, sempre dritti con la schiena. Quello serve tantissimo. Sforzarci, anch'io sono una che... Poi il caldo l'abbiamo detto, quindi mi raccomando, sempre coperti qua. I massaggi, fatevi anche proprio dei massaggini sui reni, scaldateveli. E poi vi do due dritte proprio grosse, che secondo me sono importantissime, che sono gli impacchi di zenzero sui reni. Ok, allora funziona così, è semplicissimo. Più difficile raccontarlo che farlo. Bisogna essere in due, è difficile farlo da soli. Comunque, persona stesa, sulla fascia lombare, cosa faccio? Devo prendere una pentola di acqua, la faccio bollire, ok? Quando la spengo, e ci sarebbe da grattugiare dello zenzero dentro, ok? Allora, ci sono due modi per fare questa roba qua. O lo grattugio, lo butto dentro e poi quel passino lo tiro su, oppure lo raduno dentro un fazzolettino, lo metto dentro, tipo infuso, però quando non bolle l'acqua, nel senso che la spengo, ok? Oppure l'altro modo, è quello che faccio io, è lo grattugio, quella parte della grattugia, quella un po' più piccolina, mi creo una poltiglia, prendo la mano, faccio così, lo strizzo, mi viene fuori tutto il liquido, non mi viene fuori tanto. Cioè, non è uno zenzero vecchio che magari è secco o cosa, però se è fresco viene giù tantissimo succo. Allora, su 4 litri più o meno io mi faccio una radicetta così, cioè un rametto insomma di zenzero.
Cioè, okay.
Allora, 4 litri di acqua.
Lo sopra, lo grattugi e poi spremi? No?
Io lo spremo.
Prima di...
Sì, cioè, allora tutto il discorso di non buttarlo dentro direttamente, perché poi io con l'asciugamano te lo devo stendere qua. Allora... Per non avere zenzero dappertutto, nel asciugamano, in giro per il corpo e tutto, faccio così, o lo strizzo, lo metto dentro un fazzolettino, qualcosa, lo butto dentro come infuso, ok? Cosa faccio? Prendo un tipo l'asciugamano, quello, non so, piccolino. A volte io per partire prendo i guanti, quelli proprio da cucina. Lo strizzo, lo metto sui reni della persona, 3-4 minuti, ok? Finché diventa, ma in realtà si sente che diventa freddo dopo un po'. Cioè la persona non lo sente più che fa effetto, e quindi lo riprendete, lo mettete dentro l'acqua e lo rifate. Lo rifate finché l'acqua tiene, perché dopo un certo punto non tiene più a temperatura. Comunque ogni 3-4 minuti cambio, rimetto l'asciugamano dentro la pentola, ok? Questa cosa qua è fortissima perché sia il caldo sia lo zenzero ha la capacità, come dire, intanto il caldo scioglie il grasso, no? Nei reni, e lo zenzero lo fa muovere, perché lo zenzero, anche per il muco, per un sacco di robe, serve per espellere, ma perché smuove, attiva,
porta tanta circolazione,
sì,
in superficie.
Bravo. Ok, quindi è potentissimo questo rimedio qua. Se voi, allora, in Italia non si conosce tanto, comunque anche a scuola macrobiotica no, ma se guardate YouTube e mettete gli impacchi di zenzero, arrivano fuori 200 video di gente che fa impacchi di zenzero.
Anche per l'impurità della pelle in generale, farsi gli strofini.
E quello è un'altra roba, sì. Comunque, ecco, questa cosa qua provatela, perché fatevela in due, una volta uno, ovviamente riscaldate l'acqua la seconda volta se la fate la persona. State attenti che non sia troppo bollente. Io faccio così, prendo l'asciugamano, lo appoggio piano piano, ok? Finché la persona, anche la pelle si abitua, e lo butto. Va bene che diventi rosso, viola, perché è lì che vediamo che tutto il sangue si sta muovendo, ok? Fatelo perché è miracoloso, no, veramente. Allora, io l'ho fatto a un'altra mia amica, che tra l'altro lei fa shiatsu, lei non l'aveva mai provato, è venuta a casa mia, l'ha fatto, allora mi ha detto... Cioè, a un certo punto mi ha detto ma aiuto, e si sentiva il sangue tutto che scorreva in giro per la testa, in tutto il corpo, cioè si attiva la circolazione, ok? Quindi provatelo.
Ma quante volte devi ripetere il persona o poi
cosa, l'impacco,
sì.
E di mettere l'asciugamano,
sì,
finché l'acqua diventa fredda, almeno, cioè dovete farlo per un quarto d'ora, come dire, metto 3 minuti, lo tolgo, 3 minuti, insomma vado avanti finché...
Quarto d'ora?
Sì, finché sento che l'acqua è calda, quando diventa fredda basta. Al limite io prendo il bollitore e aggiungo l'acqua calda dal bollitore.
Allora per la persona c'è un fatto
no, per la persona anche 10 minuti, però 10-15 minuti va bene. Okay. Finché vedete che la zona qua lombare diventa un po' rossa, via, dipende. Comunque sul rosso diventa. Quello va bene. Se non cambia colore, non state facendo, cioè vuol dire che non sta funzionando, nel senso che non è caldo l'asciugamano, l'acqua. Ok, deve essere caldo. Ovviamente non bollente, però insomma, bisogna stare attenti a non scottarsi. Per quello ti dico che io all'inizio mi prendo i guanti, lo strizzo bene, comincio piano piano e dopo lo mollo lì. E proprio sto lì anche con le mani, dico che entra bene sto caldo. Fatelo perché è miracoloso. L'altra cosa sono le frizioni. Le frizioni sono, questo lo potete fare tutte le mattine, anche questo per smuovere la linfa vitale, per darci un attimo di carica, che è un po', secondo me, un po' il do-in, perché sì. Il senso è quello. Prendete sempre un asciugamano piccolo, mettete l'acqua dal rubinetto calda, lo strizzate, quindi non bagnato, che diventi solo umido, e cominciate, anche lì ci sono tutti i versi da fare, e cominciate a passarvelo dappertutto. Allora, fa benissimo per chi ha problemi alla pelle, è incredibile, proprio stimola tutto, ovviamente. Soprattutto le giunture dovete fare. Quando arrivate qua, fatevelo dove riuscite con questo asciugamano, ve lo passate, proprio sono come proprio di strofinamenti, ok?
E sono con l'acqua questo.
Sì. Sì, questo bisognerebbe farlo tutti i giorni.
Dappertutto, cioè con lo stesso
dappertutto. Sì. Se trovo, ho una tabella da qualche parte dove c'è scritto anche tutto l'ordine, da dove partire. Io lo faccio un po' così, nel senso dove mi capita, a volte magari solo a metà, a volte solo le gambe, insomma. Però più uno lo fa meglio è. Quello è lo stesso. Sì, quella qua calda. Sì, sì. però non la scaldo, nel senso prendo quella del rubinetto calda, poi strizzo e parto, cioè faccio proprio gli strofinamenti. Va bene che diventi rossa la pelle, ok? Queste robe qua veramente smuovono tutto, energia, linfa, vita, tutto, tutto, tutto.
Scusa, ma se io lo faccio tipo con asciugamano in doccia?
Non va bene sotto la doccia. Allora, ricordatevi che anche le docce vanno fatte veloci, non si sembrava mai star sotto tanto. Ok, anche vasca da bagno, benissimo, con dentro almeno un litro di sale. Ricordatevi che quando noi ci mettiamo in ammollo, ok, se non c'è un tipo di sale che ha dei sali minerali, noi perdiamo fuori tantissima aroma. Cioè, ci indebolisce se facciamo la vasca da bagno senza il sale dentro. Quindi anche la doccia a lungo andare non va bene, deve essere una roba veloce. Siccome questa cosa ci devi mettere un po' di tempo a farla, sotto la doccia no. No, no, te lo fai, ma anche perché non è che ti bagni, eh. Cioè, sono una condizione proprio di umidità un po' che serve per non sfregarti con...
Certo,
ho capito.
Cioè, sì, sì. Braccia, gambe o anche proprio il corpo?
Anche il corpo, se vuoi. Sì, sì. Più lo fai, meglio è. Cioè, volendo, ti passi anche il naso, ti passi... Ma comunque con le orecchie, le mani... Cioè, più stimolate... Ma ci sono dopo tutte queste cose che sono insomma, da sempre nell'uomo che lo usa per star meglio. Vengono usate, ad esempio, adesso c'è filosofia di usare tutti i muscoli del viso per non invecchiare. Vabbè, ma è sempre quella la solfa, parte da lì. Che più, come dire, mi rendo attivo, mi rendo io partecipe, come dire, del mio benessere e più mantengo ogni giorno. Perché, ma è come lo yoga, penso, se uno lo fa ogni giorno c'ha un risultato, se uno lo fa una volta a settimana un altro, è così. Dai, no, no, basta, finito, dai, sì. Più se no ce n'è.
Bello, tanto grazie a te, Zitti, a Boris e a Silvia. Adesso vediamo di recuperare questa volta. Ho già mandato a tutti i vostri contatti, vi ho rimandato le tabelle dell'altra volta, adesso mi faccio aggiungere le due persone che vedono il numero, così vi rimangono lì, io poi non ce le ho, se Silvia mi manda altre cose ovviamente ve le
sì,
giro.
Sì, tremando,
ci mettere sul sito le registrazioni per poter sentirle e ci vedremo in primavera a questo punto, quando noi legni siamo nella nostra fase migliore. E,
come si capisce il materiale?
Di come siamo fatte? Cioè, noi siamo così, per cui non è semplice.
Anche dalla data di nascita, cioè c'è una parte che arriva dalla data di nascita, una parte che erediti dai genitori, una parte che puoi ereditare dal posto in cui nasci.
Tipo con la carta natale.
I cinesi usano molto la data di nascita. A me personalmente non piace. Ti spiego perché. Perché due persone nate lo stesso giorno non saranno difficilmente. Quindi non piace a me, però.
Ma il materiale dello zodiaco cinese?
No, si chiama Cidre delle 9 stelle ed è proprio un sistema di numerologia che viene usato in Oriente.
Ti dice qual è il tuo elemento principale?
Allora, io non mi baso su quello, però sto cercando di osservare, siccome ho anche persone che vengono a fare consulenze, chiedo comunque la data di nascita, non dico niente, perché voglio vedere comunque che costituzione ha, perché in teoria appunto dalla tua di nascita, io è pazzesco, però ho tre numeri terra e su tante robe mi trovo, ma anche sui cibi che preferisco vedo che sono tutte lì. È incredibile. Le caratteristiche poi spesso se mi ritrovo e i problemi che costituzionali che io dovrei avere di qua e di là io ce li ho sempre. Non lo so se è vero o cosa, non è che la mia vita la baso su quello. È incredibile come gli orientali, ad esempio, anche sull'assumere le persone, siccome cercano di farle andare d'accordo, perché quando sono vicine vanno d'accordo, cercano le persone che abbiano i numeri.
No.
Sì, sì.
Sì, ma loro ce l'hanno culturalmente, questa cosa.
Ma loro vi dico solo che, allora, il mio maestro è americano, è un biologo nutrizionista americano che è stato, come dire, a fianco a uno dei più grandi macrobiotici moderni, che è Michio Kushi. Un tizio che insegnava questa C delle 9 stelle nella sua scuola in America, adesso è uno dei più grandi numerologi, lavora per le ditte come la Sony, la Samsung, e lui decide i giorni in cui bisogna firmare i contratti, le persone che bisogna assumere e mettere quel posto lì, come dire, a capo, quella.